L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo presentano Conversazioni d'arte a 100 anni dalla Grande Guerra. Il patrimonio culturale della memoria storica a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati.
Conduce Luisa Bartolucci. Prenderanno parte alla trasmissione Lucio Villari, storico già docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Roma 3. Rosanna De Longis, vice direttore della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Marco Lattanzi, funzionario storico dell'arte dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Sandra Gatti, direttore del Museo Archeologico di Palestrina della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Susanna Occorsio ed Elisabetta Borgia, del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Generale, la guerra è finita.
In redazione Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
Regia di Giacomo Emi.
Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Buon pomeriggio a tutti da Luisa Bartolucci. Con oggi iniziamo un corto ciclo di trasmissioni dedicate alla Prima Guerra Mondiale. Del resto sappiamo ricorre il centenario e non potevamo non occuparcene. Per introdurre l'argomento abbiamo con noi la professoressa Elisabetta Borgia del Centro di Servizi Educativi per il Museo e per il Patrimonio, e a lei darei la parola per introdurre l'argomento di queste che saranno 2 trasmissioni dedicate alla Prima Guerra Mondiale.
Sì, esattamente, buonasera a tutti. E come accennato, appunto, il centenario ci dà lo spunto per parlare della Grande Guerra, della memoria storica legata alla Grande Guerra. La prima delle 2 trasmissioni, in particolare quella di oggi, appunto, prende spunto da un progetto e concorso nazionale, l'articolo 9 della Costituzione, un progetto che il MIBACT ha condotto in collaborazione con il MIUR, il Ministero dell'Università, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e in collaborazione con la Fondazione Benetton Studi e Ricerche e molti altri importanti e prestigiosi partner. di cui parlerà la collega dottoressa Susanna Occorsio, che interverrà tra pochissimo e che è stata appunto referente di questo progetto per conto della Direzione Generale Valorizzazione. E questo progetto, che ora si avvia alla sua terza edizione, è stato dedicato appunto lo scorso anno al tema della Grande Guerra e per valorizzare proprio il patrimonio culturale della memoria storica è stato dato, a mio avviso, un taglio molto interessante e quello che si è fatto appunto è si è cercato di sensibilizzare i ragazzi, gli studenti che sono stati coinvolti, numerosi, su un tema particolare, li si è portati a riflettere sull'importanza dell'indagine storica, facendoli proprio lavorare sull'analisi dei documenti, delle fonti di archivio, già sicuramente passati al vaglio dello storico, che però appunto sono sempre suscettibili di nuove letture. I ragazzi sono stati proprio anche invitati non solo a rileggere i documenti noti, ma anche a cercarne di altri inediti, altri che non sono soltanto negli archivi, nelle biblioteche, ma anche nel paesaggio, tracce del passato, anche nella memoria della gente. E questo percorso sicuramente ha aiutato i ragazzi a capire che se il passato non si cambia, sicuramente la ricostruzione storica che se ne fa invece è in continua evoluzione e costruzione. E per dirla con le parole del grande storico francese Marc Bloch, si perfeziona e si trasforma senza posa. E questo penso che sia un modo importante di coinvolgere in un processo anche di cittadinanza attiva i ragazzi per avvicinarli alla storia e farla sentire più vicina e più viva. Ma del valore sicuramente della memoria storica, anche del lavoro dello storico, ci parlerà a breve una persona di chiara fama, uno storico di chiara fama, Lucio Villari. Ecco, ospiti della trasmissione di oggi sono ancora la dottoressa Rosanna De Longis e il dottor Lattanzi, ecco, insieme ai quali ripercorreremo proprio questa idea della memoria, del ricordo degli eventi legati al primo conflitto mondiale attraverso analisi di documenti, attraverso la lettura anche di racconti fatti non solo di parole ma anche di immagini, di iconografie fissate nelle pietre dei monumenti commemorativi, ecco, monumenti che ascolteremo non celebrano tanto la vittoria di questa guerra quanto proprio il sacrificio eroico dei giovani. Della seconda trasmissione parleremo invece poi nella parte finale. Aggiungo soltanto che il focus invece è dedicato a approfondire quelle che sono le opportunità di visita che il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, che è qui vicino Roma, offre alle persone con disabilità visiva. Lo faremo con la direttrice Sandra Gatti e insieme a lei forse approfondiremo anche un po' la conoscenza della storia dell'antica Preneste e del suo grandioso santuario dedicato alla fortuna primigenia.
Io direi di andare con uno stacco musicale che in qualche modo ci introduce anche all'argomento di oggi. Fabrizio De André, Giro tondo.
Se verrà la guerra, mar con di rondero, se verrà la guerra, mar con di ronda.
Sul mare, sulla terra, mar con di rondero, sul mare, sulla terra.
Ci salverà il soldato che non la vorrà, ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, mar con di rondero, la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà il buon Dio, mar con di rondero, ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa, buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, mar con di rondero, l'aeroplano vola, mar con di ronda.
Se
getterà la bomba Marcondì Rondero, se getterà la bomba chi ci salverà?
Ci salva l'aviatore che non lo farà, ci salva l'aviatore che la bomba getterà.
La bomba è già caduta Marcondì Rondero, la bomba è già caduta chi la prenderà?
La prenderanno tutti Marcondì Rondero. Siamo belli, siamo brutti, Marcondì Ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondì Ronda. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondì Ronda. Non potremo più giocare, Marcondì Ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondì Rondero, la terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più.
Eccoci di nuovo in studio, ricordiamo che siete su Slash Radio e che potete interagire con noi utilizzando il form della web radio, quindi quello di Parla con l'Unione, o anche utilizzando il nostro indirizzo email diretta at wecheki.it, o ancora potete utilizzare le nostre linee telefoniche 06 699 88353 o 67 9 1758. Allora, dottoressa Ocorsio, di fatto qual è la relazione che intercorre tra l'articolo 9 della Costituzione italiana e la Grande Guerra? Articolo 9 che dà appunto anche contenuto nel titolo di questo concorso nazionale.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera ai presenti e subito un ringraziamento per avermi invitato qui a partecipare alla trasmissione.
Grazie a lei per essere con noi, naturalmente.
Dunque, e la relazione tra l'articolo 9 e la Grande Guerra è chiaramente esposta già nell'enunciato stesso di questo articolo, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». È un articolo fondamentale che appartiene alla Costituzione italiana e che pone il patrimonio culturale tra i principi fondamentali, la cultura, lo sviluppo della cultura, tra questi principi che sono in 12 articoli all'inizio della Costituzione e quindi mette la cultura al pari della libertà, del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo. E inoltre, con questo enunciato, dà anche un valore identitario al patrimonio culturale. A questo proposito vorrei ricordare il contenuto della lezione del professor Casavola, già presidente della Corte Costituzionale, che è stato relatore della prima lezione del nostro progetto scolastico e che ha spiegato come l'uso del termine nazione all'interno dell'articolo e usato in quel contesto sottolinea proprio l'idea che il patrimonio culturale sia un elemento di unità politica, di una nazione giovane che aveva tradizioni, usi, etnie, linguaggi diversi in tutto il suo territorio. Quindi, mentre la parola Italia sarebbe stata forse più di accezione geografica, il professor Casavola ci dice il concetto di nazione intende esprimere proprio che il patrimonio storico ed artistico che si vuole tutelare rappresenta la memoria di un popolo e costituisce la sua identità. Quindi il patrimonio storico è pienamente all'interno di questo articolo, patrimonio storico della memoria, in questo caso della Grande Guerra, che in occasione del centenario è stato il tema centrale della seconda edizione del progetto Articolo 9. Il progetto è stato attivato con la collaborazione, come ha già detto l'autoressa Borgia, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, del MIBAC e della Fondazione Benetton Studi Ricerche, con altri partner come per esempio la Camera, il Senato e anche i media che l'hanno appoggiato come Rai Educational e Rai Radio 3, e ha dato questa rilevanza all'apporto proprio della documentazione e delle testimonianze, dei cimeli, dei monumenti, tutto quello che a noi rimane di quel periodo, cercando di riportare i giovani a riflettere su tutti questi cimeli, su tutte queste testimonianze materiali e immateriali che ci sono rimaste di quell'epoca.
Come è stato articolato il concorso e il progetto e soprattutto quali sono stati poi di fatto i temi trattati?
Il progetto si è articolato secondo un modello che ha previsto inizialmente 18 incontri e che hanno soprattutto valorizzato dei temi che sono un po' trasversali rispetto a quello storico, cioè si è parlato di letteratura, si è parlato di giurisprudenza, di filosofia, di linguistica, e che ha poi portato gli studenti all'interno di questi luoghi della cultura come le biblioteche e gli archivi di Stato, che conservano i documenti che sono appunto alla base di ogni studio storico. Queste visite hanno portato studenti a riflettere soprattutto su temi come il ruolo della donna, come il compito, il ruolo del soldato, ovviamente la sua vita, e altri temi come per esempio la propaganda, che allora era data attraverso manifesti, attraverso giornali, giornali di guerra, di trincea. Inoltre anche la cartografia, che è abbastanza importante, che ci fa vedere lo spostamento dei confini, per esempio nelle zone di guerra. E per citare appunto alcune visite importanti, vi ricordo quelle presso la Biblioteca di Storia, di cui ci parlerà più tardi il vice direttore Teresa De Longis, che è qui con noi.
Qual è stato il coinvolgimento dei ragazzi allo svolgimento del progetto?
Il progetto è stato un progetto di cittadinanza attiva e questo vuol dire che i ragazzi dovevano essere protagonisti appunto sia della ricerca che potevano condurre per ricostruire la storia e dare anche il loro, magari piccolo, apporto, ritrovando nella famiglia delle fotografie oppure scoprendo, fotografando dei monumenti, delle lapidi che loro tutti i giorni vedevano ma non si erano mai resi conto a che periodo appartenessero. Ed ancora gli studenti hanno potuto partecipare a questi incontri che sono tutti quanti stati tenuti da relatori d'eccezione, uomini di cultura importanti, professori universitari, cito per esempio il professor Villati, il professor Sabatucci, il professor Sabatini e moltissimi altri nomi importanti. E durante questo incontro potevano anche aprire un dibattito e formulare delle domande. Ma la parte più importante che ha visto protagonisti giovani è stato il concorso finale. Ai ragazzi è stato chiesto di preparare un audio-video, che poteva essere anche soltanto un prodotto audio, di 5 minuti massimo, che potesse raccontare la loro ricerca e soprattutto le loro riflessioni. Ed ecco lì che i ragazzi sono stati in grado di immedesimarsi nei giovani chiamati in guerra e hanno riportato, leggendo lettere o diari, raccontando quale poteva essere il sentimento di quei soldati che partivano anche armati di coraggio, ma che erano molto tristi perché lasciavano le loro fidanzate. O magari hanno portato anche la testimonianza di alcune persone, per esempio una scuola ha portato la testimonianza di una signora del 21 che ha raccontato com'era secondo lei la guerra, quale miseria aveva portato, qual era stato il dramma che era stato vissuto durante quei periodi. Proprio mi pare che sia la scuola di Soverato, nella quale la signora ha ricordato che alcuni bambini erano morti di malaria, perché poi la guerra non era soltanto quella combattuta sul fronte, ma era anche quella di chi rimaneva, perché c'erano occasioni di grandissime difficoltà, mancavano gli uomini e c'erano anche delle difficoltà nel procurarsi il cibo, eccetera. Ancora gli studenti si sono concentrati nel riprendere e ricreare le atmosfere dell'epoca. Un bellissimo lavoro, per esempio, di una scuola di Gallarate, La mia storia, la nostra storia, che ha ricevuto anche una menzione particolare alla Rai Educational, ha ripreso un treno antico e ha riscenato la partenza dei soldati che salutavano le loro ragazze, quindi gli abbracci, quindi quel momento di grande emozione. Sicuramente gli studenti si fanno prendere soprattutto dalla storia personale dei soldati e di chi rimaneva, ma altri hanno invece affrontato il problema delle guerre di oggi e hanno sottolineato il fatto che studiare la prima guerra gli fa capire quanto la guerra sia qualcosa di terribile e angosciante e che è ancora molto presente al giorno d'oggi, e quindi si sono riferiti anche all'articolo 11 della Costituzione, che appunto dice che l'Italia ripudia la guerra e come diciamo un modo per risolvere le controversie, e hanno espresso in quasi tutti quanti i loro video il desiderio di pace. Ed ecco lì che per esempio il vincitore del nostro concorso, un liceo di Catania, finisce il proprio video con un trenino con scritto sopra pace, e che nella sua semplicità però era molto convincente.
Efficace. Cosa possiamo ascoltare?
Allora, sono già intervenuta in trasmissione il 15 luglio per parlare un po' del progetto e abbiamo ascoltato il primo classificato al concorso. Invece oggi vorrei farvi sentire il terzo classificato, cioè un audio o video sempre, che si chiama Segni di guerra, luoghi di pace, e che è stato realizzato dall'Istituto Tecnico Marinoni di Udine. E così forse si può anche capire come i ragazzi hanno potuto riprendere le fila di un discorso così complicato anche con grande sintesi.
Ascoltiamolo insieme.
Sottotenente Zamboni.
Stavo studiando quando mi è arrivata la lettera. Era il distretto militare di Padova. Dovevo presentarmi alla scuola allievi ufficiali di Modena.
Mia madre aveva le lacrime agli occhi.
Anche mia madre. Il suo volto era una maschera di dolore. E io non sapevo come rassicurarla per un figlio che parte per la guerra.
E tanti andarono a soffrire e a morire in quella tremenda guerra di trincea. Già, le trincee. Ancora oggi percorrono il Carso con lunghi solchi, scavati da popoli divisi dal fronte isontino. In esse milioni di uomini combatterono una tremenda guerra di posizione, in cui l'esito di ogni assalto dipendeva dalla rapidità con cui i soldati all'attacco riuscivano a raggiungere la trincea avversaria, spesso ostacolati, rallentati o fermati dal fuoco difensivo. Nelle trincee, gli italiani scoprirono l'orrore della guerra, la desolazione di vivere, anche nei momenti di stallo del conflitto, in condizioni di totale primitività, che imponevano ai soldati di stare ammucchiati, immersi nel fango, accovacciati in una forzata condivisione di spazi tra vivi e morti, di rimanere immobili in silenzio all'aperto, nell'ascolto di ogni minimo rumore, nell'attesa logorante di essere chiamati da un momento all'altro all'assalto del nemico vicino, con la costante paura di morire. Quanto della vita di trincea è testimoniato dalle lettere, dai diari e dalle memorie dei nostri soldati. Molti di questi narrano in modo diretto e partecipe episodi di convivenza quotidiana che accomunano nella stessa drammatica esperienza italiani di diversa collocazione geografica e sociale. Tra questi anche Giuseppe Ungaretti, a quel tempo un ragazzo di 28 anni che riuscì a decantare dalla terribile vita di trincea parole scarne e pure che esprimono con sorprendente profondità l'essenza della condizione umana.
Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
Quando Quanti ne rimasero uccisi sui campi di battaglia? A ricordo dei caduti, in tutte le piazze d'Italia sorsero in seguito monumenti e lapidi e si eressero i grandi sacrari della memoria. Tra questi, il re di Puglia raccoglie più di 100.000 soldati caduti sul Carso ed il loro nome, ricordato sui marmi, echeggia al muto grido presente. Adamo, Cassoli, De Logu, Ippolito, Raggi, Suma, Giovinazzi e Tessari e tanti altri sono scolpiti sulla pietra dei 22 gradoni. Chissà quanti tra i superstiti avranno poi riletto gli epitaffi alla ricerca di un nome familiare, ritornando alle trincee del Carso, pensando ai luoghi in cui si era combattuto, sofferto e sperato. Oggi, dopo 100 anni, oramai scomparsi tutti i testimoni del conflitto e i loro ricordi diretti, sbiadita l'impronta celebrativa legata alla consacrazione della figura dei caduti all'immortalità della patria gloria, questi luoghi della guerra possono parlarci solo di pace, occasioni di riflessioni silenziose sul valore della vita che la guerra minaccia e offende. Non è un caso se, in quegli stessi luoghi che ci ricordano i caduti in guerra, sia stato eretto il mausoleo della pace. Nella stessa radura che ha come scenario l'altura del Carso e guarda verso il mare, spicca il colle di Medea. Qui, circondata da un imponente recinto di marmo, su un apposito altare, è stata posta un'urna in legno e bronzo. Essa contiene le zolle di terra di 800 cimiteri di guerra, a ricordo dei caduti di tutte le guerre. Costituisce un monito per l'intera umanità. La pace è un valore supremo, una tensione interna dell'uomo che va continuamente tenuta viva, un'aspirazione comune, un ordine giuridico continuamente da costruire perché è sempre fragile, perché è sempre insidiato e perché è sempre incompleto. In questo senso anche gli errori della storia passata, che oggi ci appaiono nella loro tragicità non più ripetibili, possono costituire l'argine ideale entro cui incanalare il nostro comune destino, verso nuovi scenari di fratellanza e di amicizia fra i popoli.
La storia come memoria e come ricerca, con chi parlarne se non con uno storico d'eccellenza come il professor Lucio Villari, già docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma, Roma 3. Professor Villari, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
Intanto grazie per essere con noi oggi, devo dire ci ha fatto un regalo straordinario.
Mi fa piacere.
Grazie infinite. Sì. Professor Villari, qual è il valore della memoria storica?
La storia purtroppo non si trova in natura, quindi bisogna ricrearla attraverso letture, attraverso visioni di immagini, attraverso monumenti, oggetti che ricordano il passato, perché nessuno ce la racconterà di quelli che sono venuti prima di noi. Bisogna quindi ricrearsela e quindi ricordare, prendere contatto col passato attraverso la conoscenza, attraverso la memoria appunto, attraverso ricordi, ma soprattutto ricrearla per capirla. Questo è il senso, secondo me, del rapporto fra presente e passato.
Come si compie il processo interpretativo per la ricostruzione storica?
Si compie a vari livelli, naturalmente chi ha gli strumenti di studio, di conoscenze pregresse che aiutano a approfondire i momenti del passato è più agevolato naturalmente, chi questi elementi non ce l'ha può però leggere, vedere film storici, leggere romanzi storici, avere un rapporto culturale con questo passato. Altrimenti io non saprei cos'altro suggerire se non il fatto che la scuola può già educare i ragazzi ad avere un rapporto con il passato appunto attraverso lo studio. E quindi ritorniamo al concetto iniziale, per avere un rapporto col passato e con la storia bisogna passare attraverso gli studi e la scuola è il veicolo migliore per questo.
Perché la memoria è così importante e devo dire che se ne discute sempre molto e forse magari ci si adopera troppo poco per conservarla?
No, ma sa, la memoria, voglio dire che se ne parli troppo, questo può dipendere da certi eventi del passato che si incombono su di noi, ad esempio ognuno pensa alle guerre, quando pensa a drammi, a tragedie, è logico che queste cose vengono raccontate più spesso e più approfonditamente di quanto non vengano raccontate altri episodi della storia più tranquilla, diciamo, più civile, più normale. Quindi si ha un'idea del passato spesso deformata dal fatto che del passato si ha un'immagine prevalentemente negativa o triste, no? Ripeto, basti pensare alle tragedie che l'umanità ha avuto nel suo percorso di civilizzazione, alle guerre, alle crisi, alle cose che ben sappiamo. Però tutto questo non deve impedire di avere, diciamo, il senso di una continuità dell'uomo dal passato al presente al futuro. Il filosofo Spinoza diceva: ognuno di noi deve capire che siamo delle conseguenze di qualche premessa che già c'è. Ecco, noi siamo conseguenze di una premessa e quindi viviamo nel presente perché c'è stato un passato che ha preparato questo presente. Capisco che il discorso può apparire complesso, però questo è il rapporto che bisogna avere, come se per la vita personale. Noi veniamo dai nostri genitori, dai nostri nonni, e quindi abbiamo un rapporto col passato attraverso le nostre famiglie, le nostre amicizie, le nostre cose, e senza questo legame saremmo appunto conseguenze senza premesse.
Cosa può fare ancora di più la scuola per sensibilizzare comunque i giovani rispetto anche ad uno studio più attento del nostro passato, della storia?
La scuola può fare tutto, perché non c'è argomento che i ragazzi studiano dalle elementari al liceo o all'università che non sia legata alla storia. Se per esempio studiano, dico, non solo la storia, la filosofia o la letteratura, ma se studiano la matematica o la chimica o la fisica, devono sapere che tutto quello che loro studiano è la conseguenza di scoperte, di ricerche, di indagini fatte nel passato, nei secoli, nei millenni precedenti. Se io faccio un conto, diciamo, aritmetico, devo sapere che questa aritmetica non ci sarebbe oggi se non ci fosse stato 2000 anni fa, 2500 e 300 anni fa, un signore che si chiamava Pitagora, capisce? Certo. Se non so questo, io non posso immaginare l'evoluzione della civiltà umana. Quindi qualunque materia la scuola insegni è sempre una materia storica e come tale va vista, non parlo dell'arte poi e della poesia o di altre cose che ben sappiamo.
Professore, Platone scriveva moltissimi secoli fa che chi non è memore del proprio passato è condannato a ripeterlo. Quanto questo è vero oggi?
È verissimo, ma non perché sia una condanna, spesso è inevitabile che si ripetano le cose del passato, perché la pianta uomo è eterna, così come era 3.000 anni fa, 5.000 anni fa, è la stessa di ora, cioè il genere umano è fatto di sentimenti, di passioni, di idee, di sensazioni, e quindi come 3.000 anni fa, ancora oggi abbiamo lo stesso rapporto come uomini, come persone, con la realtà delle cose, col mondo che ci circonda. Quindi la percezione che dobbiamo avere è che siamo una particella di un mondo, e più lo conosciamo questo mondo e più questa particella ci vive meglio, insomma, in questo senso. E quindi bisogna avere, diciamo, la scuola deve trasmettere questa cosa. Per cui se a scuola io leggo un pezzo di Iliade, cioè un racconto fantastico di un evento di 2700 anni fa, e vedo che ci sono gli stessi sentimenti che ci sarebbero adesso, insomma, Ettore, Andromaca, Achille, l'ira di Achille e la rabbia dei protagonisti dell'assedio di Troia, di Priamo, una cosa, cioè sono le stesse cose, e quindi avendo questa sensazione si ha il senso della perennità della pianta umana.
Professoressa Occorsi, vuole porre qualche domanda al professor Villari prima di ringraziarlo e salutarlo per il suo intervento?
Buongiorno professore,
buongiorno.
La ringraziamo ancora.
Prego.
E a me aveva sorpreso durante la lezione che si era svolta lo scorso anno per gli studenti di questo progetto che lei aveva parlato della storia come una materia che non è, come poteva apparire agli studenti, affatto un insieme di date, ma che invece ha una sua creatività, una sua forza di immaginazione. Volevo sapere se ce lo conferma.
Ma credo di averlo in parte confermato da quello che ho detto prima, cioè se uno pensa che studiare la scuola, la storia a scuola significa leggere solo il manuale che racconta i fatti senza entrare nel clima delle epoche che vengono raccontate, delle persone che vengono descritte, degli eventi che vengono narrati, la storia non serve a nulla, serve solo ad annoiare gli studenti. L'abilità di chi insegna la storia è di ricreare il clima e il tempo e le atmosfere, i sentimenti, le idee e le passioni delle cose raccontate. Capisco che l'operazione è difficile e che la nostra scuola non è attrezzata per fare questo, però questa è l'unica salvezza del rapporto che ci può essere fra il presente e il passato.
Benissimo, teniamo veramente molto molto in gran conto quello che lei ci ha riferito e quindi durante la prossima edizione del progetto sull'articolo 9 spero di poterla riavere ospite
con
e
piacere.
Comunque di andare avanti allora.
Con molto piacere.
Professore, io la ringrazio per essere stato con noi e soprattutto grazie per tutti gli insegnamenti che noi studenti abbiamo davvero tratto da lei. Grazie infinite.
Auguri.
Grazie, buona serata.
Arrivederla, buonasera.
Brano musicale.
L'altra fuente in secolare errore, infanzia finita di covalore, ci pure l'armi vivere le sponde, e tanto chiave si placcano l'onde, sotto i soldi in pigli torni veri, la pace non trovò, le oppressi le stranieri.
Allora, rieccoci di nuovo in studio, sono Francesco Bicitello. Luisa, allora prima ti voglio segnalare le presenze della sezione UIC di Catanzaro che in ascolto e poi di un nostro affezionatissimo amico da Frosinone che è Bozzo Onorio.
Molti hanno segnalato anche la presenza su Facebook, chi vuole può segnalarla anche sul forum, ci farà piacere.
Allora, in questa parte della trasmissione parliamo dei documenti sulla Grande Guerra e del protagonismo dei giovani. Abbiamo con noi in studio la dottoressa Rosanna De Longis, vice direttore della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Appunto parleremo di guerra e di giovani. E intanto, prima dell'intervento della dottoressa, ascoltiamo, come anticipazione appunto a questo intervento, un brano, e la regia se può mandarlo. No, la regia al momento non c'è. Eccolo qua, sì. Prego la regia di mandare il brano che anticipa l'intervento
della
dottoressa. La lettura.
Italia è libera ed una.
Questo tutti i bravi lettori del giornalino lo sanno. Certo, solo alcuno di essi sa che qualche lembo di terra italiana rimase e rimane ancora sotto altro governo. Non che i grandi cuori e i valorosi eroi che combatterono per l'indipendenza italiana non abbiano versato sangue anche per queste terre, tutt'altro. E avrò a riparlarvi di ciò un'altra volta. Il fatto si è che, come vi dicevo, terre italiane appartengono ancora a stati che non sono lo Stato italiano. Una di queste terre è il Trentino. Ebbene, questo Trentino, terra italiana, è rimasto e rimane sotto il governo dell'Austria. Gran bel paese, il Trentino. Il paese è bello, si sa. Tutta l'Italia è bella. Per questo i signori tedeschi se la vorrebbero come una volta tutta per sé. Belle pretese, non è vero? Ci sono dei tedeschi che pensano che l'impero germanico dovrebbe arrivare a Verona, anzi a Venezia, ma intanto si ingegnano a mettere in croce questi poveri italiani del Trentino. Han piantato scuole tedesche nelle nostre città e nei nostri paeselli. Hanno ribattezzato con nomi tedeschi alcuni nostri borghi e le cime dei nostri monti. Anzi, su questi si sono piantati da padroni, costruendovi alberghi e rifugi tedeschi. Ma i trentini sono per l'Italia, come la sentinella dinanzi alla caserma. Essi gridano «di qui non si passa». E intanto cercano che il nemico non cominci col vincere qui dentro e si studiano di allontanarlo. E la battaglia è continua.
Dottoressa, buonasera.
Buonasera.
Un commento a questo brano.
Questo brano viene da un giornale per i ragazzi, viene dal Giornalino della Domenica, uno dei primi numeri, ed è un brano del 1906. Il Giornalino della Domenica è stato il primo, possiamo dire, di giornali italiani specificamente rivolti ai giovani e ai giovanissimi, diciamo ad una fascia d'età che andava dai 7 ai 15 anni. Era stato fondato da Luigi Bertelli Vamba, l'autore del giornalino di Gian Burrasca, che infatti uscirà a puntate proprio sul Giornalino della Domenica tra il 1907 e il 1908. Ecco, questo brano è del 1906. In questo brano ci sono tanti motivi che poi ricorreranno nel momento in cui scoppia la guerra, nel momento in cui molti giovani, tra l'agosto del 1914 e il maggio del 1915, si pronunceranno a favore della guerra. Tanti giovani che, come dicono gli storici, si erano formati anche su queste letture, che ricordavano appunto le terre cosiddette irredente, le terre italiane che non erano entrate a far parte dell'Italia unita e indipendente, né nel 1861, data dell'Unità d'Italia, né nel 66, la data della annessione di Venezia e del Veneto, e neanche nel 1870, la data dell'annessione di Roma.
Dottoressa, allora dunque, perché ha scelto di parlare delle giovani generazioni?
Ho scelto di parlare delle giovani generazioni, che è un tema che gli storici stanno affrontando, gli storici anche più giovani, possiamo dire, le nuove leve della ricerca storica stanno affrontando in questi, diciamo, in questi anni, perché è un tema che concentrandosi su un focus, però dà la possibilità di attraversare l'esperienza di guerra a 360 gradi. Intanto bisogna definire chi sono questi giovani, come si sono formati. Ecco, il Giornalino della Domenica dà un po' uno spaccato. Sono i giovani di una generazione post-risorgimentale che si legano in qualche misura con la loro cultura soprattutto ai nonni più che ai padri, ai nonni che hanno appunto combattuto per la patria italiana. E questi sono ci sono giovani, diciamo, in tutta l'esperienza di guerra. Inutile dire, è ovvio e anche banale dire che le giovani generazioni furono quelle che parteciparono alla guerra guerreggiata, che furono richiamati, la leva principale, gli anni di leva sono gli anni 90 dell'Ottocento. Sono quelli che morirono in gran parte, quindi sono quelli che vi presero parte, ma furono giovani anche quelli che aderirono all'esperienza di guerra consapevolmente, cioè si espressero a favore dell'entrata in guerra. E qui c'è una vasta gamma di posizioni che sono state analizzate, studiate dagli storici della letteratura, dell'arte. È interessante anche non solo capire come, con quale cultura, con quale formazione questi giovani aderirono alla guerra, ma anche come uscirono dalla guerra, quale fu il portato di questa esperienza nella loro vita successiva, quelli che sopravvissero.
E adesso ascoltiamo un altro brano, e si tratta del discorso di commemorazione di combattenti caduti che erano stati allievi dell'Istituto Tecnico Jacopo Riccati di Treviso.
Fratelli per la gioventù dell'anima e degli anni, fratelli per la purezza del cuore, che permise loro nel maggio del 1915 di avere la sensazione precisa della vergogna che stava per subire la patria, di sentire minacciati tutti i valori ideali della nostra gente e tutto il nostro patrimonio morale, e di farsi quindi, balzando unanimi alla riscossa, interpreti fedeli delle profezie del Mazzini e compitori eroici dell'opera di Camillo Cavour. Ora tocca a voi raccogliere i frutti, essere degni dell'ora, far migliorare l'umanità perché più libera e più completa la patria. Non mancate all'impegno, non siate inferiori al cimento. E ricordatevi di noi, che nascemmo dalle ossa dei padri, dagli esempi degli eroi, semplici, puri, innamorati della natura e della casa, delle Alpi e dei fiori, dei vecchi e dei bambini. Noi morimmo perché l'umanità ritorni alle immortali tradizioni dei padri. Solo in esse è la salvezza, e solo con esse il mondo potrà rifarsi tranquillo.
Dottoressa, il discorso riguarda solo la gioventù maschile, ma le donne?
Il discorso riguarda molto la gioventù maschile e potremmo dire la categoria stessa di mascolinità, che in questa prova, che in questo cimento bellico, appunto, metteva in gioco l'onore, metteva in gioco i valori fondanti della formazione maschile. Però bisogna ricordare che la Prima Guerra Mondiale vide una partecipazione straordinaria anche delle donne. Anche qui parlare di partecipazione delle donne così in generale è difficile, riduttivo, è generico, appunto. Le donne intanto furono oggetto di una, anche qui, di una propaganda, di un discorso di mobilitazione molto, possiamo dire, anche martellante. Furono moltissimi e con mezzi svariati, appunto, di varia natura, furono gli appelli alla condivisione delle sorti della patria, appunto, da parte delle donne. I documenti conservati nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, dove io lavoro, rimandano proprio a questo, a una partecipazione molto attiva nelle attività di assistenza e di cura. Le donne misero in piedi una sorta di welfare autogestito nel corso della guerra. E però diciamo che ci furono anche altre motivazioni, come per gli uomini, anche per le donne. Le motivazioni con cui si manifestò consenso, dissenso, partecipazione, mobilitazione nell'esperienza di guerra furono diverse. Bisogna per esempio ricordarci, fu anche tra le donne, un interventismo molto pronunciato da parte per esempio di alcune delle associazioni suffragiste, che negli anni precedenti alla guerra, soprattutto potremmo dire nel primo decennio del Novecento, aveva condotto delle battaglie per il voto alle donne, quindi per un ampliamento dei diritti di cittadinanza per le donne. E questa battaglia era stata, diciamo, sconfitta, perché nel 1912 dopo un dibattito parlamentare molto animato e molto serrato, viene allargato il suffragio maschile quasi fino a diventare quasi universale maschile sempre, ma alle donne non viene concesso né il voto amministrativo né il voto politico. Quindi quello rappresenta un po' un momento di forte delusione di tutte coloro che avevano partecipato molto vivacemente a queste battaglie. Nel momento in cui l'Italia entra in guerra, molte di queste donne che erano state suffragiste vedono la guerra come un'opportunità. Come un'opportunità per l'universo femminile di far comprendere a tutto il paese che anche loro meritano di diventare cittadine, perché sanno partecipare appunto alle sorti della patria, alle sorti del paese. Alcune, diciamo, virano in senso proprio fortemente nazionalista, cosa che avviene anche ovviamente tra gli intellettuali uomini. Altri invece mantengono una posizione, diciamo così, di interventismo democratico e continuano ad affermare, a sostenere che la guerra è pur sempre, questa guerra mondiale è pur sempre un compimento, va vista come un compimento del processo risorgimentale. Comunque anche sulle donne il discorso è
complesso. Vi sono delle figure significative che possiamo citare per dare un'idea ai nostri ascoltatori, figure femminili?
Per dare un'idea, sì, ci sono, per esempio, c'è la figura di Teresa Labriola. Teresa Labriola era la figlia del filosofo socialista Antonio Labriola, era una donna laureata in giurisprudenza, credo una delle prime donne italiane laureate in giurisprudenza, era stata una forte sostenitrice dei diritti politici delle donne. Poco prima, diciamo intorno alla guerra e poi durante la guerra, diventa una fervente interventista e soprattutto una forte sostenitrice dei diritti sociali delle donne, quindi dei diritti all'assistenza della maternità, e successivamente aderirà al fascismo e soprattutto cercherà di ispirare molti provvedimenti di sociali a favore delle donne, soprattutto in campo assistenziale, soprattutto appunto nell'assistenza alla maternità. Quindi diciamo una virata verso la protezione, degli aspetti della protezione della maternità, ma allontanandosi però dai diritti politici, insomma, dall'affermazione dei diritti politici che pure avevano costituito tanta parte delle sue battaglie precedenti.
Dottoressa, lei ha parlato in precedenza di soldati che poi alla fine della guerra fecero ritorno alle loro case. Che cosa succede a questi giovani dopo la partecipazione alla Grande Guerra?
Ma a questo proposito io vorrei leggere un brevissimo, qualche riga, proprio della prefazione di Paolo Monelli al suo libro famoso che venne pubblicato per la prima volta nel 1921, è stato ripubblicato anche di recente ed ebbe un grande successo negli anni 20 e 30. Le scarpe al sole, cronaca di gaie e di tristi avventure d'alpini, di muli e di vino. Quello che portammo di nostro alla guerra non lo riportammo indietro più. Fu veramente una vita che ci fu tolta, come la pallottola la tolse ai mille compagni. La nostra giovinezza più ingenua e più prodiga ha messo anch'essa le scarpe al sole. Anni di guerra senza bagliori e senza gloria. Cosa sono le scarpe al sole? Le scarpe al sole sono un'espressione gergale degli alpini per significare la morte in combattimento. Ecco, Monelli, che era stato interventista, volontario, aveva partecipato alle azioni di guerra, ne trae una testimonianza che è una testimonianza di grande solidarietà e di grande comprensione umana e anche ancora però di grande adesione a questa esperienza, come ad una esperienza che ha visto l'Italia, diciamo gli italiani uniti nel combattimento. Questa è una però, diciamo così, delle tradizioni della guerra, se pensiamo ad altre testimonianze, anche ad altre testimonianze letterarie famose, se pensiamo a Un anno sull'altipiano da Emilio Lussu, ne traiamo un'immagine molto diversa. Emilio Lussu era stato interventista e anche lui aveva combattuto appunto in Trentino, mi sembra. E, era stato decorato e aveva raccontato la guerra nel romanzo, appunto, Un anno sull'altipiano, con molta crudezza, non nascondendo anche tutte le crudeltà e anche le nefandezze che si erano commesse in guerra, sia insomma da parte di tutti e anche da parte anche la condotta della guerra da parte dei comandi militari.
Trista, prima di ascoltare i prossimi brani, c'è un contributo sul nostro forum da parte di Peppino Re e le chiede: quale può essere il senso di celebrare una guerra, un anniversario oggi?
No, di celebrare nessuno, se mi devo rispondere molto sinceramente a questa domanda. E io penso, adesso fuori dagli scherzi, che nessun anniversario va celebrato o commemorato così di per sé, per principio, diciamo così. Però, come appunto in questo mi appoggio alle cose che autorevolmente ha detto il professor Villari, però tutta la memoria, ma soprattutto la rielaborazione della memoria, quindi la storia, il processo di conoscenza e di costruzione storica, è qualcosa che va avanti sempre. Ed io penso che il senso di questi anniversari, voglio ricordare che il prossimo anno ricorre anche il 70° della liberazione, l'anniversario del 70° della liberazione.
Immagino
del
ci 1900... saranno polemiche infinite.
45 del 1945. Insomma, debbano essere sempre occasioni di ulteriori approfondimenti, di ulteriori riflessioni, certo. Questo è anche un po' lo spirito, credo, con cui le colleghe prima appunto parlavano di tutto il progetto Articolo 9. Questo è stato anche lo spirito con cui noi nello spazio più ridotto della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea abbiamo cercato di operare per una ulteriore messa a disposizione appunto delle fonti veramente straordinarie, molto ricche, che noi conserviamo. E voglio a questo proposito fare una piccola cosa, che noi siamo, tra la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, è tra gli istituti che collaborano in un portale, in un sito che si chiama www.1418.it, che è un sito e una banca dati di documenti diversi sulla guerra, in cui si possono trovare giornali di trincea. Quando parlo di giornali parlo di collezioni complete, mm-hmm. E poi raccolte di fotografie che appartengono principalmente al Museo del Risorgimento, ma appunto anche ad altri istituti, volantini, manifesti, opuscoli e testi diversi. Ed è un sito che viene continuamente incrementato.
Quindi in qualche misura sono testi facilmente reperibili?
Beh, in parte sì. Adesso quelli che ho citato sono testi reperibili perché sono romanzi, quelli precedentemente, ho citato Monelli, ho citato Lusso, potremmo citare anche Hemingway perché Addio alle armi è un grande,
decisamente.
È una grande, non è un autore italiano, ma come sapete, come sappiamo tutti, Addio alle armi si svolge in Italia e un po' è il racconto romanzato, ma l'esperienza vera, autentica di Hemingway come conducente di autoambulanze sul fronte italiano. Non esiste soltanto, io ho citato il sito al quale noi contribuiamo, ma esistono anche altri siti che pubblicano documenti, statistiche e contributi sulla guerra. Quindi direi, ecco, e questo anche è il senso degli anniversari, che questo anniversario e anche gli anni prima, per la verità, hanno stimolato questo sforzo di approfondimento e soprattutto di ampliamento della documentazione messa a disposizione non solo degli storici ma di tutti, ecco, di chiunque se ne voglia servire.
Vi è qualcosa che è emerso proprio da quanto è stato fatto in termini di sforzi, no? Dei nuovi temi che non erano stati forse a sufficienza approfonditi, qualcosa che l'ha colpita particolarmente?
Beh, intanto il tema che ho scelto, io l'ho scelto anche sulla scorta, infatti mi fa piacere questa domanda perché così posso citare gli studi di cui mi sono in particolar modo servita per questa, per questa breve conversazione. Tutti i processi di innovazione storica si fondano più o meno di innovazione nella ricerca storica, si fondano su due punti. Uno è la legittimazione di nuove fonti ed un altro è le nuove domande poste alle vecchie fonti, cioè, diciamo alle fonti già conosciute. Prima di me le colleghe che mi hanno preceduto hanno parlato per esempio dei documenti materiali, no? Della documentazione in senso materiale, il paesaggio, anche il paesaggio è un documento, pensiamo alla guerra, alla prima guerra mondiale e quanto il paesaggio, i percorsi per esempio nelle Alpi, nel Carso, nei luoghi di guerra sono diventati delle vere e proprie fonti di studio come un documento. E poi bisogna dire che non è una cosa così recente, però anche le fonti letterarie e le fonti artistiche e la produzione artistica sono diventati, le fonti iconografiche diciamo così, sono ormai diventate fonti di ricerca storica a pieno titolo. Certo, per analizzare queste fonti ci vogliono competenze specifiche,
certo.
Però quindi capacità di lettura e di critica specifiche. Per esempio un tema come quello che io più o meno scelto dei comportamenti e della formazione della gioventù prima, durante e dopo la guerra è un tema che viene approfondito da una giovane storica che si chiama Elena Papadia, che ha pubblicato l'anno scorso un volume per Il Mulino, Di padre in figlio, la generazione del 1915, proprio puntando su questo, su questi aspetti, la cultura della gioventù, dei giovani che andarono in guerra. Un'altra storica, Augusta Molinari, ha scritto quest'anno un libro sulla mobilitazione femminile, Una patria per le donne, la mobilitazione femminile nella Grande Guerra. Il welfare di guerra, è stato da vari anni, è stato oggetto di alcuni studi e tra questi voglio ricordare quello di Giovanna Procacci, il cui libro si intitola proprio Warfare, Welfare, intervento dello Stato e diritti dei cittadini 1914-18.
Allora, ascoltiamo adesso, ci avviamo alla conclusione di questa parte, due brani. Allora, il primo è di Walter Giorelli, Il sorriso dell'obice, e il secondo è Alberto Maria Ghisalberti, che è uno storico del Risorgimento, in una testimonianza del 1959.
Sono in mezzo alla guerra, ma non la vedo. L'eroismo, l'amor patrio, la gloria suonano qui come parole vuote. La guerra moderna non è più una successione di battaglie in cui occorre il valore del ribollimento momentaneo del sangue per menar di spada. È invece fatta di noia, di colpi e fucilate a lunghi intervalli, della presenza incombente di un nemico invisibile, della forza soverchiante delle macchine. Per combattere oggi ci vuole mente calma, calcolo, l'ardua capacità di dimenticare se stessi, le proprie inclinazioni, attitudini e opinioni. Se è necessario proteggere la propria misera carcassa corporea, l'anima è cosa secondaria, da trascurare e lasciare senza parola e nutrimento. È facile oggi, con il senno di poi, ricordare certe manifestazioni ed esagerarne la portata e attribuire ad esse un valore che in realtà, allora, quando furono compiute, non ebbero. Sì, purtroppo quest'uno che vi parla è un cittadino italiano che tra i 20 e i 21 anni ha inseguito Giovanni Giolitti per via Cavour fino alla sua casa, buttandogli dietro delle monete da un soldo e gridandogli venduto, e ne chiede ora perdono alla memoria di quella grande e nobile figura. Ma non mi aveva pagato nessuno perché io gridassi questa stoltezza. Ma quel gesto non era stato affatto compiuto perché forze plutocratiche o biechi ambienti reazionari avessero spinto quella gioventù italiana a compiere tali imprese. Eravamo i figli di padri che avevano visto uscire gli austriaci da Venezia o anni prima li avevano visti partirsene da Milano. Eravamo i figli di coloro che avevano vissuta l'ultima fase del Risorgimento.
Allora, dottoressa, un suo commento a questi due brani?
Questi due brani sono molto diversi. Il primo è un brano di un giovane pittore romano che morirà poco tempo dopo averlo scritto, muore nel 16 mi pare, Walter Giorelli, che si rende conto, è un brano straordinario perché esprime già nel corso della guerra una consapevolezza che poi invece non era così comune e che poi è stata espressa dopo, soprattutto appunto questa la novità rappresentata da questa guerra, una guerra dove la forza delle macchine è soverchiante, dove la partecipazione delle masse è enorme, eppure anche la spersonalizzazione, la solitudine dell'individuo è altrettanto enorme. L'ultimo brano io lo trovo straordinario, devo dire, è un brano di Alberto Maria Ghisalberti, che è stato professore e docente di storia del Risorgimento, uno storico molto importante all'Università di Roma, e che appunto racconta la sua esperienza e racconta proprio questo. Lui è stato un sincero democratico, un antifascista, e coglie molto bene l'impatto che ebbe su queste giovani generazioni la possibilità, quando intravidero appunto la possibilità di fare la guerra, e con la guerra uscire da una situazione che vedevano di stallo, dopo una stagione gloriosa che era stata appunto quella del Risorgimento, quella risorgimentale, e che si era tramandata a loro, era arrivata come una tradizione appunto gloriosa. L'idea di poter inverare quello che di poter ripetere le gesta appunto dei padri e dei nonni, e di poter inverare quei valori che avevano ricevuto nell'educazione, gli sembrò la cosa più naturale. E lui spiega molto bene: non sono stato mosso da nulla, nessuno mi ha spinto e meno che mai pagato per fare quei gesti. Sono andato a inseguire Giolitti, cosa che effettivamente avvenne, a inseguire Giolitti per criticarne la linea politica attendista e neutralista, e perché pensavo che in quel momento così si dovesse, questo fosse il modo, l'entrata in guerra fosse il modo migliore perché l'Italia, questa giovane nazione, affermasse se stessa. Ma me ne sarei amaramente pentito. Lui, anzi, Ghisalberti fa una sorta di mea culpa, ma dice anche che non aveva all'epoca gli strumenti per cogliere il senso vero di quella situazione.
La dottoressa, in quanto vice direttore della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, c'è giunta una domanda da Salvatore De Lucci di Catanzaro. Le chiede: fruibilità di documenti e monumenti storici da parte di persone disabili. A che punto siamo?
Che bella domanda. Allora, siamo sulla strada. Io adesso parlo per la situazione che conosco meglio, che è quella della biblioteca appunto, di Storia Moderna e Contemporanea, dove stiamo facendo alcune cose sulla strada dell'abbattimento delle barriere architettoniche, chiamiamole così. Sappiamo che le barriere sono di vario genere, delle barriere architettoniche. Proprio in questi giorni, possiamo dire, sono terminati alcuni lavori in questo senso. E poi non ci sono tante altre strade. Per esempio, noi non abbiamo una sezione Braille, lo dico proprio onestamente. Però penso anche che questo sforzo che noi abbiamo fatto, piuttosto, non dovrei essere io a dirlo, ma insomma piuttosto cospicuo, di mettere a disposizione in forma digitale questi anche altri testi. Abbiamo una banca dati sulla Repubblica Romana del 1849, abbiamo digitalizzato tante altre cose, tante altre collezioni anche di giornali eccetera, che non hanno legame con la Prima Guerra Mondiale, ma che comunque fanno parte appunto del nostro patrimonio. Credo che comunque sia una forma di allargamento che va verso di ampliamento delle possibilità di fruizione del nostro patrimonio, che va nel senso anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, delle barriere culturali e delle barriere architettoniche. Spero che, per esempio, questi testi possano essere più facilmente trasformabili, questi testi che si hanno in libera consultazione, perché vorrei ricordare che la consultazione di queste banche dati è libera, ecco, non è libera, è gratuita. Vanno nel senso, spero, di un maggiore sfruttamento di queste possibilità, ecco, di questi testi.
Affinché poi la strada, conoscenza sia maggiore.
La strada è lunga, non me lo nascondo.
Dottoressa, un'ultima domanda prima di lasciarla. Abbiamo parlato dei giovani ed è un aspetto davvero interessante, un tema molto avvincente. Vogliamo ricordare qualche figura di giovane che così è rimasta un po' negli annali della...
ci sono nomi un po' famosi di scrittori e di scriventi, no? Mi viene da, insomma, penso per esempio a Renato Serra, penso un critico letterario, anzi un critico letterario morto giovanissimo in guerra, che insomma era una figura veramente emergente, aveva già insomma suscitato grandi, era una promessa, diciamo, della critica letteraria italiana. Altri giovani appartenenti alla generazione, dalla cerchia della Voce, della rivista fiorentina, sì, dei Vociani, come i fratelli Gianni e Carlo Stuparic, e come Scipio Slata, perché erano tutti e tre questi triestini, e tutti e tre quindi cittadini austriaci che più o meno vivendo a Firenze, studiando a Firenze, si arruolano volontari nel 15, immediatamente dopo l'entrata in guerra dell'Italia, quindi nel maggio-giugno del 15, e si arruolano nell'esercito italiano. Di questi molto presto muore Carlo Stuparic e il fratello curerà la pubblicazione di alcuni suoi scritti subito dopo la guerra. Cose e ombre di uno, questo è il titolo un po' strano, un po' criptico di questa miscellanea praticamente di scritti, poesie e considerazioni, lettere che Gianni Stuparic pubblicherà, di testi appunto del fratello che verranno pubblicati da Gianni Stuparic. Scipio Slata per anche autore del Mio Carso, che è un'autobiografia fino a quel punto. Anche Scipio Slata per era molto giovane, muore nel 16 invece appunto sul suo Carso. Gianni Stuparic invece sopravvive e poi diventerà insegnante, scrittore, critico letterario, parteciperà alla Resistenza, sarà insomma antifascista, parteciperà alla Resistenza e muore all'inizio degli anni 60. Queste sono figure insomma molto note, adesso altre ce ne sarebbero. I loro scritti sono secondo me ancora importanti da leggere, non tutti facili, questo chiaro va detto.
Dottoressa Francesco?
No, se poteva fornirci un po' di bibliografia.
Un po' le cose che ho citato prima, alle quali voglio unire appunto il libro, avevo citato il libro di Elena Papadia sulla generazione del 15, di Giovanna Procacci sul welfare di guerra, e quello di Augusta Molinari sulla mobilitazione femminile. Voglio unire un'altra citazione da un giovane storico, Marco Mondini, La guerra italiana, partire, raccontare, tornare, 1914-1918. Voglio dire che questi sono quasi tutti, ripeto, storici delle più recenti leve della ricerca. Sono però molto devono alla generazione precedente, proprio sul tema della Prima Guerra Mondiale, perché sul tema della Prima Guerra Mondiale, tra la fine degli anni 60 e gli anni 80 del Novecento, si è veramente verificata non soltanto in Italia, ma in Italia in modo molto, molto accentuato, veramente si è verificato un'innovazione profonda di questi studi. Veramente questi studi sono usciti, qui adesso mi riallaccio alla domanda che mi era stata fatta da un ascoltatore, veramente si è compiuta una svolta, un passo decisivo verso l'abbandono, diciamo così, di una tradizione un po' celebrativa, un po' ripetitiva, e un approfondimento proprio di ricerche, con quella valorizzazione appunto a cui già accennavo, di nuove fonti e di nuova documentazione. Nuova nel senso, non perché la documentazione esiste sempre, ma l'operazione storica è proprio questa, di ritirarla fuori, certo, dall'oblio e valorizzarla, quindi, cioè, i meccanismi della memoria e dell'oblio sono profondamente intrecciati con l'operazione storica.
Luisa.
Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi oggi, per il preziosissimo contributo. Grazie. E abbiamo davvero approfondito un tema molto interessante e che normalmente non viene trattato. Grazie infinite e speriamo di riaverla con noi per parlare di altri aspetti, altri periodi della nostra storia.
Molto volentieri, grazie a voi per avermi invitato e grazie veramente per le belle letture. Non prescinde da questa considerazione dalla mia scelta, era proprio, le ho sentite molto appassionate.
Grazie a lei.
Allora ascoltiamo adesso la sigla del film Soldati 365 all'alba di Umberto Smaila.
Tu che vai via.
Abbiamo nei nostri studi il dottor Marco Lattanzi, storico dell'arte e coordinatore del gruppo di lavoro sulla Grande Guerra dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Buonasera, dottor Lattanzi.
Buonasera a voi.
Allora, adesso parliamo appunto della commemorazione della Grande Guerra attraverso i monumenti ai caduti. Allora, dottore, perché avete scelto questo tema per celebrare la Grande Guerra e in che cosa consiste il progetto?
Abbiamo scelto questo tema perché è un tema che connota proprio il percorso di tutta la guerra, perché in ogni comune d'Italia esiste almeno un monumento ai caduti che viene realizzato ancora durante il conflitto. Già dal 1917 incominciano a svilupparsi questa enorme produzione di monumenti, e questo fatto è comune a tutti i comuni, dal nord al sud, quindi in qualche modo nella guerra e nel ricordo dei caduti, l'unità d'Italia, quella che è stata chiamata la quarta guerra d'indipendenza, si compie. C'è un motivo di tutela innanzitutto, proprio perché questi monumenti a volte vengono illegittimamente spostati, modificati, diciamo, da qualche amministrazione comunale o da qualche parroco particolarmente creativo, e invece hanno un'importanza storica e culturale, ma direi anche antropologica, fondamentale per la nostra nazione e per il nostro paese. E sono state fatte tante pubblicazioni su questi monumenti, e dalle soprintendenze, dagli istituti culturali, alcune ricerche fondamentali, ricordo quella degli anni 90 del professor Vidotto, ma adesso tutto questo viene digitalizzato tramite i sistemi informatici informativi del Ministero e portato a fattor comune, e poi saranno disponibili sulla rete per un'utenza molto ampia e molto diversificata. E questa è quindi la ragione principale nella quale noi svolgiamo il nostro lavoro, perché l'Istituto Centrale del Catalogo è appunto l'istituto del Ministero che si preoccupa di normalizzare e condensare l'attività di catalogazione che viene svolta dalle soprintendenze sul territorio. Quindi un lavoro profondamente istituzionale, ma anche un lavoro profondamente volto al nostro paese e alla nostra nazione nel centenario della Grande Guerra.
Dottore, perché vengono costruiti tanti monumenti ai caduti e quando vengono realizzati questi monumenti?
Vengono costruiti proprio per un fatto spontaneo locale, cioè le comunità locali, alla fine già dell'ultimo anno del conflitto, sentono questa grande esigenza. È un movimento spontaneo che nasce nelle comunità locali, nei comuni, proprio per ricordare i figli caduti, i figli morti, però diciamo le parole più dure, perché sono quelle che motivano questa realizzazione di monumenti. Molto spesso i soldati sono sepolti nei cimiteri di guerra lungo il fronte, e poi durante il ventennio fascista questi cimiteri vengono trasformati nei grandi sacrali di guerra. Quindi le comunità locali non hanno i corpi dei caduti, e molto spesso questi corpi dei caduti non esistono più, sono letteralmente scomparsi, divorati dalla furia e dalla violenza della prima grande guerra industriale. Quindi noi forse capiamo, o almeno io capisco, questo fatto dello scomparire di un corpo dopo quello che è successo l'11 settembre al Trade World Center, no? Che moltissime persone sono sparite. Ma come si celebrano le persone scomparse? Ricordiamo che siamo prima del Concilio Vaticano II, non si possono fare delle celebrazioni liturgiche senza la presenza del corpo. Allora, come le famiglie, le mogli, le madri, le sorelle, tutta la comunità può celebrare questi caduti? Ecco, è una liturgia civile. La liturgia civile fa sì che si creino dei monumenti, e questi monumenti celebrano gli scomparsi, ma nello stesso tempo hanno un grandissimo valore di contenere il dolore, questo dolore immane, perché il numero di morti è immane, che non può essere contenuto in nessun altro modo. E quindi questo fatto antropologico, insieme al fatto artistico, al fatto storico, per me è proprio un dato significativo di questi oggetti, di questi manufatti, perché intorno a loro si sviluppavano delle liturgie del ricordo e soprattutto le famiglie avevano un luogo per andare a ricordare i propri morti. Non un luogo religioso però, un luogo civile, un luogo del laico, sì. Esattamente. E questo è un fatto molto importante, è un fatto molto importante perché a quel tempo non c'erano rapporti istituzionali tra lo Stato della Chiesa e lo Stato italiano, no? Ecco, in questo modo si uniscono la laicità, la nazione civile con un fatto religioso e si riuniscono nel monumento. Per questa serie di ragioni i monumenti devono essere tutelati, non solo per un fatto di bellezza artistica, certo anche quello, ma anche se non hanno bellezza artistica, spesso non ne hanno, il loro nucleo più profondo antropologico deve essere salvaguardato. In più molto spesso lavorano delle botteghe artigianali, delle ditte artigianali nei singoli zone delle varie regioni che permettono di scoprire un universo di manifatture che è estremamente interessante anche a livello storico e anche artistico nel vero senso della parola. Per tutta questa serie di ragioni riteniamo che questo progetto incarni uno degli aspetti fondamentali della Grande Guerra, che è una guerra diversa da tutte le altre, e anche la celebrazione della morte quindi è diversa. Le nostre piazze prima ospitavano, ospitano tuttora, i monumenti ai grandi condottieri italiani, perché noi abbiamo questa mitologia che gli italiani sono italiani brava gente, ma nei fatti d'arme non sono così agguerriti. Non è vero, tutta l'età moderna i più grandi condottieri sono italiani, infatti nelle nostre piazze, a volte nelle nostre chiese, ci sono o i monumenti o gli affreschi proprio di questi grandi condottieri. Ecco, invece qui avviene, c'è proprio una democratizzazione della morte, no? Prima venivano celebrato il grande condottiere, veniva sepolto il grande condottiere, i soldati non avevano nessuna sepoltura, proprio perché erano generalmente mercenari. Con l'età moderna, soprattutto dalla rivoluzione francese in poi, si sviluppa una nuova concezione. I soldati sono coloro che difendono la patria, che hanno gli stessi valori della rivoluzione, della nazione. E qui è un rivolgimento proprio concettuale molto forte. Non è a caso che la lista dei caduti, nella stragrande maggioranza dei casi, non è ordinata per grado, gerarchicamente, ma in ordine alfabetico. E questo è anche molto drammatico sotto un certo punto di vista, perché noi possiamo vedere intere famiglie che perdono i loro uomini al fronte.
Senta, è una curiosità personale, questa della costruzione dei monumenti caduti è un discorso solo italiano oppure più ampio di altre nazioni?
Tutta l'Europa. Tutta l'Europa celebra i caduti nello stesso modo, dalla Germania sconfitta, dall'Austria, la Francia, il Regno Unito, tutte queste grandi nazioni europee si rincontrano nella celebrazione dei caduti. Tutte le nazioni europee hanno il monumento al Milite Ignoto, proprio perché il massacro della guerra, l'orrore della guerra è stato indicibile. Sì.
Allora, ascoltiamo adesso un brano di Joseph Conrad, Cuore di Tenebra.
L'ultima parola che ha pronunciato è stata il suo nome. Percepì un leggero sospiro e poi il mio cuore cessò di battere, fermato di colpo da un terribile grido esultante, un grido di inconcepibile trionfo e di dolore inesprimibile. Lo sapevo, ne ero certa. Lo sapeva, ne era certa. La sentii singhiozzare. aveva nascosto il viso tra le mani. Ebbi l'impressione che sarebbe crollata la casa prima che io potessi fuggire, che il cielo mi sarebbe caduto sulla testa. Ma non accadde nulla. Il cielo non cade per così poco. Sarebbe caduto, mi domando, se avessi reso a Kurt quella giustizia che gli era dovuta. Non aveva detto che voleva solo giustizia? Ma non ne fui capace. Non potevo dirlo a lei. Sarebbe stato troppo tenebroso. Decisamente troppo tenebroso. Marlowe tacque e rimase seduto in disparte, indistinto e silenzioso, nella posa di Buddha in meditazione. Nessuno si mosse per un po'. «Abbiamo perso l'inizio del riflusso», disse il direttore all'improvviso. Sollevai la testa. L'orizzonte era sbarrato da un nero banco di nuvole. E quell'acqua, che come un viale tranquillo porta ai limiti esterni della terra, scorrendo scura sotto un cielo coperto, sembrava condurre dentro al cuore di un'immensa tenebra.
Come commentare questo brano di Conrad?
Questo brano, a mio avviso, dà alcune paradigmi per interpretare quello che accade in Europa in quegli anni. È stato scritto prima, è stata quasi una premonizione. Nell'ultimo passo del volume, Marlowe mente alla moglie di Kurz dicendo quali furono le ultime sue parole e le dice che erano state per lei, ma non è così. Le parole di Kurz sono state appunto l'orrore, perché il colonnello, che aveva completamente non mantenuto fede ai suoi principi, oppure fino in fondo li ha lucidamente estremizzati, creando una specie di repubblica dell'orrore nella profonda Africa, aveva capito quali erano i meccanismi della società coloniale e industriale, appunto, che non si possono dire, che è appunto l'orrore, che non si può manifestare. Allora per questo ci deve essere una parola di speranza e una parola di armonia. Nella stessa maniera, nel bellissimo film di diversi anni fa ormai, Apocalypse Now, il corso era interpretato appunto da Marlon Brando, si chiude il film sul che è stato trasposto nella guerra del Vietnam. Ecco, quelle parole, quel romanzo sono premonitrici di quello che avverrà, cioè lo sviluppo capitalistico e lo sviluppo industriale ha una tale forza che, investendo nelle armi, che quando queste armi entrano in azione producono appunto l'orrore. Al monumento ai caduti è dato il compito di contenere questo orrore, di renderlo plausibile a tutta la società civile che tenta di riprendersi dopo la guerra.
Vi sono grandi artisti ed opere di particolare rilevanza tra i monumenti che avete censito, e vi sono anche storie significative, soggetti presenti che è possibile comunque citare, o storie che è possibile narrare?
Certo, come dicevo prima, i monumenti hanno diverse genesi. La prima è quella delle manifatture locali che dicevo prima, e poi ci sono i grandi artisti dell'epoca, ancora a cavallo tra simbolismo e una forma di classicismo che poi sfocerà nella ideologia fascista, che si cimentano nella rappresentazione. Fra tutti io vorrei ricordare quello di Treviso, di Stagliano, che è un grande artista che concepisce il monumento, il cui titolo è Gloria, come in realtà un corteo funebre. Fra quattro grandi colonne, il corteo funebre in posizione mesta, ma nello stesso tempo con una grande armonia, una grande classicità d'insieme, porta il corpo del caduto come se fosse il corpo di un eroe antico. Il corpo è perfetto, riportato ad una sua unità, proprio perché i corpi invece non avevano più questa unità che è il fondamento del nostro essere. Ed è seguito da un corteo di donne, il corteo di donne, madri, mogli, figlie, perché poi la donna anche che nella guerra ha un ruolo fondamentale, proprio perché subentra l'uomo nella conduzione della società, delle attività, di qualsiasi altra cosa, ha poi un ruolo sancito che gli deriva addirittura dall'iconografia religiosa, le Madonne che vanno al sepolcro di Cristo. Allora si fondono due aspetti fondamentali: da un lato la classicità, il funerale di Achille, il lamento su Ettore, ma dall'altra parte la religiosità antica, che dà un tocco di speranza al tutto, perché se le donne partecipano a questa celebrazione come le donne partecipano al lamento sul Cristo morto, da qualche parte ci deve essere una resurrezione, no? Allora questo è il tocco poi sottile che gli artisti, in questo caso Saglieno, dà a coloro che guardano: il lamento, la morte, non la gloria, ma nello stesso tempo la possibilità di una resurrezione futura. E il tema della donna all'interno dei monumenti è sempre molto importante, sia come appunto in questo significato religioso, ma anche come significato della compagna che assiste al ritorno del proprio uomo che è caduto al fronte.
Ascoltiamo adesso una poesia di Giuseppe Ungaretti, Fratelli.
Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità.
Dottor Lattanzi, come sono conservati questi monumenti sul nostro territorio nazionale, e ci sono anche delle leggi che li tutelano?
Sì, i monumenti sono un vero e proprio esposizione d'arte all'aperto. Come dicevo prima, in ogni piazza c'è un monumento, in ogni piazza, almeno ogni piazza, perché per esempio già a Roma in ogni quartiere c'è un monumento dei caduti dello stesso quartiere, a Venezia in ogni parrocchia di Venezia c'è una lapide, un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Quindi sono quel tipo di oggetti d'arte che devono essere tutelati in una condizione di immersione nello spazio e nella natura, e quindi hanno bisogno di una tutela particolare, perché i bronzi, il marmo si deteriora. La legge li tutela, sia la legge 78 del 2001, che è stata inserita completamente all'interno del codice dei beni culturali del 2004. Quindi, come dire, c'è un doppio vincolo di legge che tutela questi monumenti. Come dicevo prima, a volte viceversa questi monumenti vengono smembrati, vengono distrutti, vengono spostati, proprio perché magari bisogna fare una piazza più moderna nel singolo comune. Oppure, come mi dicevano tempo fa, qualche giorno fa, in un comune del Veneto un parroco ha levato dalla base del campanile una lapide che ricordava i caduti, e infrangendo la legge. Quando gli è stato chiesto: ma perché ha fatto una cosa del genere? Dice: perché nella mia chiesa non ci possono essere le armi, perché su questa lapide c'erano un elmetto, c'era un fucile e così via. E da un lato uno capisce proprio, anzi apprezza questo pensiero, ma il pensiero non corrisponde al suo gesto, perché in realtà il fatto che la lapide fosse proprio sulla base del campanile sanciva quest'unione di fatto fra la società italiana, fra lo Stato italiano e la Chiesa, prima ancora che il concordato riposizionasse le relazioni diplomatiche fra i due Stati. Quindi la legge li tutela, ma bisogna dire che molto spesso questi monumenti sono stati distrutti. Durante il fascismo sono stati recuperati i bronzi, i metalli, proprio per dare armi alla patria, sono stati fusi, no? e ci sono moltissime storie in ogni comune d'Italia che la comunità si oppone al potere centrale di Roma proprio per salvaguardare questi monumenti. A volte ci riesce, a volte interviene lo stesso Mussolini dicendo che assolutamente serve il metallo per il piombo. A volte, come nel caso di Andria di qualche anno fa, è stato ritrovato fortuitamente il calco di una vittoria che stava su questi monumenti e quindi è stato possibile rifonderla e quindi il monumento ha riavuto il suo decorazione. Con quello che dico sembra quasi che il fascismo non apprezzava questi monumenti. Il fascismo fa molto di più in questa sua grande capacità di capire la propaganda, no? Prende questo nucleo di ricordo, di contenimento del dolore e lo trasforma in un'ideologia fascista. E il monumento ai caduti diviene in qualche modo il monumento ai caduti fascisti e quindi alla patria presente, alla patria del regime. Lo stesso corpo del caduto diventa il corpo di Mussolini, che ha partecipato al primo conflitto, è stato ferito e quindi nel suo corpo racchiude tutti le ferite di tutti i corpi italiani. Ha una grandissima capacità di appropriarsi di questa tematica culturale e farne propaganda. Per questa ragione, purtroppo, dopo il secondo conflitto mondiale, negli anni successivi alla liberazione, alcuni monumenti sono stati distrutti proprio perché venivano identificati come una reminiscenza fascista, no? O una reminiscenza patriotica nazionalista, ma in senso appunto legato al regime. E invece io riteniamo che questo sia un processo storico molto più complesso è molto più interessante, molto più ramificato, diversificato, che entra nel cuore della nostra nazione e del nostro paese dopo il primo conflitto mondiale. Per questa ragione la tutela, la conoscenza che è la base della tutela deve essere molto accentuata e molto forte. Quindi noi speriamo che con questo progetto anche questa ideologia distorta di nazionalismo possa mutarsi in qualcosa di diverso.
Noi la ringraziamo per questo interessante spaccato su un tema nuovo per noi e vogliamo ascoltare.
Ma mi dicevano che forse c'è la bibliografia, la vuole dare lei, dottore, o la diamo noi dalla regia?
Sì, la posso dire
okay. Io.
Ecco,
ecco, sono testi. I miei colleghi storici dell'arte un po' ne avranno a male perché sono solo testi storici, perché proprio sulla base di questi testi e poi si è sviluppata la ricerca del nostro progetto. Il primo è delle guerre mondiali, dalla tragedia al mito dei caduti, del grande storico Georg L. Mosse, che proprio analizza i monumenti come un aspetto del nazionalismo. Più recente è la storiografia anglo-americana e c'è questo bellissimo volume Eric Lead, No Man's Land, Terra di Nessuno, esperienza bellica ed identità personale nella prima guerra mondiale, edito a Bologna dal Mulino nel 2007. Ecco, qui l'esperienza della guerra viene vista proprio non attraverso i bollettini, attraverso i movimenti delle truppe, gli scontri, le battaglie, ma nel vissuto dei soldati. Quindi lo storico Eric Lead entra proprio tramite le lettere, le corrispondenze, i diari, le memorie, capisce qual è il vissuto del soldato, ne fa, quindi la storia diventa un fatto vivo, concreto. E non so se abbiamo ancora tempo,
ma
lui capisce molto bene cos'è la trincea, che è questo rovesciamento di tutte le concezioni militari precedenti. Le concezioni militari precedenti, il militare è colui che va all'attacco, il grande coraggioso che guida le sue truppe, che sono tutte naturalmente a cavallo, che non hanno paura del nemico. Ecco, nella guerra mondiale questo schema militare si sovverte. In realtà la potenza di fuoco è talmente forte che basta una mitragliatrice a fermare, distruggere un intero battaglione. E quindi gli uomini in realtà, per vincere e per sopravvivere, devono essere essi stessi terra, nascondersi nella terra fino a diventare un tutt'uno con la terra. Quindi è la trincea proprio che, per forza di cose, estraniante, con tutti i suoi labirinti che la dissimula rispetto agli avversari, che diventa il nucleo centrale della guerra. E con la Prima Guerra Mondiale veramente tutte le idee di guerra che si tramandavano da von Clausewitz in poi vengono completamente azzerate, praticamente la cavalleria praticamente scompare.
Un vero e proprio stravolgimento.
E poi c'è
quel
stravolgimento delle tattiche. Poi diventa una guerra che, dopo la battaglia della Somme, diventa una guerra terribile di trincea, no? Ci sono queste memorie di coloro che andavano a minare le trincee degli avversari, che quindi scavavano gallerie nella terra verso il nemico, e spesso incontravano truppe del nemico che facevano la stessa cosa verso le proprie. Immaginate che sensazioni e che orrore proprio di esperienza, per tornare alle parole di Conrad. E si può provare questo andando a fare un'escursione in montagna. Le nostre montagne ancora accolgono quella che è stata la grande guerra bianca, cioè la guerra mai fatta prima, combattuta oltre i 2000 metri di altezza, una cosa folle, con l'equipaggiamento del tempo. Ecco, io personalmente ho avuto l'esperienza di un grande tunnel che è stato scavato dagli italiani sotto la parete di Rozes, e sotto il castelletto che era stato fortificato dalle truppe austriache, e loro hanno scavato per oltre 800 metri la montagna per minarla e farla saltare in aria. Ecco, percorrere anche adesso questo tunnel è un'esperienza forte, e intorno la natura è completamente diversa, perché ancora adesso si vedono i massi gettati da una parte all'altra della montagna in modo incredibile, perché la guerra industriale stravolge la natura, mentre prima una battaglia aveva il suo sito, ma sì, un chilometro più là niente.
Era proprio un campo di battaglia.
Era un battlefield, era un campo di battaglia. Adesso il campo di battaglia, la natura è completamente azzerata, non ricresce più l'erba se non a distanza di decenni. Un altro volume è Il lutto e la memoria di Jay Winter, un professore nordamericano, La grande guerra nella storia culturale europea, edito dal Mulino nel 1998, e qui c'è questo nucleo forte che io personalmente condivido pienamente, cioè il monumento ai caduti come un'esperienza di lutto e di contenimento del lutto. E poi Emilio Gentile, uno storico, grandissimo storico italiano, studioso del fascismo e della storia moderna, L'apocalisse della modernità, la grande guerra per l'uomo nuovo. Ecco, appunto, torniamo ancora a Conrad e a Francis Ford Coppola, no? L'apocalisse è appunto la modernità che sembrava destinata a un futuro radioso. Pensate appunto alla Belle Époque, a questo momento in cui tutta Europa è felicissima e cui l'attività industriale, il progresso sembra condurre veramente l'Europa verso un futuro radioso, pacifico e pieno di progresso. In realtà la modernità porta alla guerra, come è stato lo scorso secolo, il Novecento, che è il secolo di grandi conflitti
e due grandi guerre,
due grandi guerre, sì, per non parlare delle altre. Quindi questi testi storici, a mio avviso, poi danno la complessità del fenomeno e guidano anche lo storico dell'arte per interpretare tutta questa serie di simboli, di attributi, di fatti che modifica anche le realizzazioni artistiche.
Grazie dottor Lattanzi e grazie per essere stato con noi e per aver approfondito, come dicevo prima, un tema per noi un po' decisamente nuovo, insomma, quantomeno sotto questo profilo. Grazie ancora e speriamo di averla nuovamente con noi per affrontare altri interessanti ed avvincenti argomenti.
Allora, ascoltiamo adesso un brano musicale cantato da Iva Zanicchi,
La Riva Bianca, La Riva Nera. Okay.
Capitano, si fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo sì. Attento sparano, si butti giù, sto attento, ma riparati anche tu. Dimmi un po', soldato, di dove sei? Sono di un paese vicino a lei, però sul fiume passa la frontiera, la riva bianca, la riva nera, e sopra il ponte vedo una bandiera, ma non è quella che c'è. Capitano, che ci vuoi fare? Questa qui è la guerra, non può cambiare. Sulla collina canta la mitraglia e l'erba verde diventa paglia. Capitano, io devo andare, vengo anch'io con te, non mi puoi lasciare, no, non ti lascerò, io lo so già, starò vicino a te per l'eternità. Fermi qui, sono tanto stanco, mi fermo. Sì.
È tornata con noi la dottoressa Rosanna De Longis. Dottoressa, vogliamo fare qualche riflessione sul tema del lutto che è stato affrontato nel precedente intervento e ripreso un po' anche da questa canzone?
Il dottor Lattanzi, Marco Lattanzi, ha affrontato un tema molto, molto importante molto pervasivo per quanto riguarda la, appunto l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. È stato sollevato, è stato trattato con grande profondità e grande acribia da Jay Winter, che è stato appunto citato, e io vorrei dire come in questa esperienza molto diffusa di elaborazione del lutto rientrano tante forme di produzione culturale. Marco Lattanzi si è soffermato sull'aspetto della produzione artistica, sui monumenti ai caduti che sono stati anche censiti e che sono stati prodotti, venuti fuori da un movimento spontaneo delle comunità locali. Poi successivamente, in un secondo tempo, hanno costituito materia di un'ideologia anche piuttosto accentuata, diciamo così, ed appesantita nel corso del fascismo. E la stessa cosa la si può vedere nella produzione di scritti in memoria dei caduti. Ecco, e questo per riallacciarsi anche al discorso della documentazione, un'area non indifferente, insomma, in proporzione dei documenti che la mia biblioteca, altre biblioteche di storia moderna e contemporanea e anche altre istituzioni conservano, è questa produzione di opuscoli, di scritti, di fogli in ricordo dei caduti, che molto spesso pubblicano scritti dei caduti stessi e che nei primi anni successivi alla guerra, oppure sempre in corso mentre la guerra è ancora in svolgimento, vengono pubblicati molto spesso a cura delle famiglie. Si tratta per lo più di famiglie borghesi, perché se questi soldati, questi combattenti avevano prodotto degli scritti, erano quindi appartenenti a classi comunque colte, e quindi c'è una grande produzione di scritti in memoria e in ricordo dei caduti, che molto spesso, ripeto, pubblicano lettere. Precedentemente, nel mio intervento precedente, avevo ricordato il caso di Gianni Stuparic, che pubblica degli scritti sparsi del fratello Carlo, Cose e ombre di uno. Questo è una produzione già un pochino più elaborata, si tratta di un libro, anche se, ripeto, di un libro miscellaneo che comprende tanti scritti diversi, di diversa natura e di diverso stile. Poesie, lettere, eccetera. Ma questo fenomeno è molto diffuso in Italia e anche nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in tutti i paesi coinvolti appunto nel conflitto. Quindi questo tema del lutto, dell'elaborazione del lutto e delle forme di scrittura, di arte che ha suscitato è molto interessante. Bisognerebbe ricordare, io non ho alcuna competenza in materia e quindi mi limito a riprendere cose che ho sentito dai musicologi, dagli storici della musica, bisognerebbe anche ricordare molto la produzione musicale, che non è soltanto
con una trasmissione apposita,
appunto, e anche questa è un'elaborazione molto che dura molto nel tempo, ha un arco cronologico molto, molto lungo, sia la produzione musicale, diciamo così, popolare o comunque dal basso, e sia la produzione musicale ad alti livelli. Voglio ricordare soltanto Alfredo Casella, sì, Malipiero, Alban Berg e il War Requiem di Benjamin Britten, che è stato composto nel 1961 sulla base di una poesia composta da un poeta inglese, Owen, morto in guerra, nella Prima Guerra Mondiale. Quindi questa lunga durata della elaborazione del lutto di guerra.
È una caratteristica particolare della Prima Guerra Mondiale o la ritroviamo anche ovviamente in altri conflitti?
È una caratteristica, è una caratteristica particolare, cioè la prima guerra mondiale appunto ha avuto il significato, il valore dirompente che già prima anche Marco Lattanzi ha sottolineato, e quindi lì bisognava, quello è stato il momento in cui bisognava appunto, c'era un bisogno di dare un senso alla morte, a una morte così diffusa, così pervasiva, una morte che aveva riguardato diciamo tutta la popolazione, e quindi lì insomma il valore epocale e, come dicono gli storici, periodizzante della prima guerra mondiale, in questo è stato molto forte. Un'altra espressione, così ricordo anche un testo che fino adesso non è stato ricordato, ma secondo me non è stato citato, ma secondo me ricorre un po' in tutti gli interventi che qui noi abbiamo fatto, è il famoso Secolo breve di Eric Hobsbawm. Quando Eric Hobsbawm parla di Secolo breve riferendosi al Novecento, si riferisce proprio alla cesura forte rappresentata ormai nel cuore del Novecento dalla Prima Guerra Mondiale, cioè nulla è più come prima, il dopo sarà un altro secolo, appunto.
Grazie dottoressa.
Grazie
per questo ulteriore approfondimento, e naturalmente la aspettiamo ancora per nuovi approfondimenti di ulteriori e diversi argomenti. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Brano musicale.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. That Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back. Oh, peace I find, just an old sweet song, old sweet song, Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. There'll always be Georgia.
Siamo rientrati in studio, adesso diamo vita al nostro focus con la dottoressa Sandra Gatti, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina. Buonasera dottoressa.
Buonasera.
E abbiamo Chiara Travaglin, responsabile del servizio educativo del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Buonasera.
Buonasera.
Allora, dottoressa Gatti, il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, dove si trova appunto questo museo? Si capisce dal nome che si trova a Palestrina.
Sì, sì, Palestrina, che è una cittadina che non è lontana da Roma, sono circa 40 chilometri ed è anche relativamente raggiungibile, sì, con relativa facilità. È una città antica, è tutta una città antica di grande importanza. Palestrina fu un'antica città latina che ebbe anche per lungo tempo notevoli scontri con Roma e poi annessa, come un po' man mano tutto il Lazio e poi tutta, sì, l'Italia, annessa sotto il potere di Roma, però è una città che restò ricca e rilevante, florida per un lungo tempo anche durante l'impero. Quindi diciamo che è una città che oggi è una città moderna, ma che a sua volta sta sopra una città antica, della quale moltissime parti, moltissimi monumenti molto importanti sono ancora oggi conservati e anche ben visibili. Ecco. Il museo occupa la parte più alta di quello che è forse il monumento principale di Palestrina, cioè il famosissimo Santuario della Fortuna Primigenia, che era già famoso nell'antichità, e nella parte più alta di questo santuario fu costruito nel 600 un palazzo, il palazzo che era prima dei Colonna e poi dei Barberini, e successivamente è stato acquisito dallo Stato per ospitare il museo, ed è una costruzione che spettacolare, molto di alto livello di qualità architettonica anche rinascimentale, che unisce, diciamo, in un felice connubio l'architettura antica con l'architettura rinascimentale, e che sta sopra il paese, domina sul versante della collina, diciamo,
sì,
così. Ecco.
Sì, nella parte proprio più alta.
Nella parte più alta. In realtà la città di Praeneste aveva una potentissima acropoli che oggi nella divisione amministrativa moderna, diciamo, è un paese a parte, perché è Castel San Pietro Romano, amministrativamente, sì, è circa 800 metri di altezza. Ma quella nell'antichità era sempre Praeneste, sì, ed era proprio l'acropoli dove si trovavano un tempio, e soprattutto era un punto di dominio del territorio. Praeneste aveva, deve nell'antichità la sua ricchezza proprio a questa posizione, almeno all'inizio, a questa posizione altamente strategica che controllava. Basta venire a chi si affaccia, diciamo, vede il panorama e si accorge che di fronte si vede il mare, e quindi erano le strade che dagli Appennini consentivano anche alle greggi, no, transumanti, sì, di andare dalle montagne al mare e viceversa. E però domina anche l'incrocio poco a sud di Roma della Valle del Sacco, cioè quella strada che consentiva da Roma e prima ancora dalla zona etrusca metteva in comunicazione con l'Italia meridionale, quindi, sì, con la parte della Magna Grecia. Ecco, la città poi si sviluppò invece ai piedi di questo colle che si chiama Monte Ginestro. Ma il santuario era, diciamo, un po' a metà fra l'acropoli e la città e l'abitato, che prima era un po' più arroccato sul pendio, poi pian piano si espanse sempre di più nella parte di pianura, sì, diciamo.
Quale popolazione prima dei Romani ha costruito Praeneste?
Latini, erano proprio i latini.
Latini.
Erano, sì, sì, sì.
Non erano etruschi,
no, anche se a Palestrina, diciamo, ci sono, diciamo, uno dei momenti di maggiore fulgore della città, di maggiore ricchezza, anche di quelli più noti, è il periodo orientalizzante, cioè parliamo del VII secolo a.C. In quel periodo conosciamo a Palestrina furono scoperte nell'Ottocento delle tombe, delle tombe con dei corredi molto 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 ricchi, che sono famosi un po' in tutto il mondo,
e che in parte furono anche dispersi un po' in tutto il mondo questi materiali, ma che erano tombe di aristocratici, diciamo. In queste tombe c'è materiale importato da tutto il Mediterraneo, dall'Oriente, dalla Fenicia, dalla Siria e anche dal territorio etrusco. Però non erano etruschi, erano latini, diciamo così, e rimasero latini, diciamo Roma e l'area latina, che erano proprio la parte a sud di Roma, la più vicina, diciamo un po', diciamo corrispondente all'attuale provincia di Roma, sì. Diciamo, però la parte solo a sud. Quella era abitata dai latini, era il Latium Vetus, cioè il Lazio già, vecchio.
Nel nord c'era Veio, per dire.
C'era Veio, al di là del Tevere, il territorio era degli etruschi, sì.
Allora, ritorniamo a parlare del santuario della Fortuna, della dea Fortuna primigenia. A quell'epoca risale, lo stiamo già dicendo, però insomma ce lo dica.
Dunque sì, questo santuario si vede oggi, oggi è formato da una serie di terrazze, sono sette terrazze che appunto quasi si distendono sul fianco della collina. La forma che vediamo oggi di questo santuario risale alla fine del secondo secolo avanti Cristo, cioè fu costruito in queste forme così monumentali fra, diciamo, grosso modo il 130 e il 120 avanti Cristo. Ma c'è da dire che il culto di Fortuna è sicuramente più antico. Lo sappiamo dalle fonti, cioè dagli autori antichi che ci parlano di questo culto di Fortuna a Palestrina già prima, e lo sappiamo anche dal fatto che la dea Fortuna è in realtà una dea molto antica nel culto dei latini, se pensiamo che già gli era molto devoto per esempio il re Servio Tullio, quindi parliamo insomma, no?
Sì, sì.
Della seconda metà del VI secolo avanti Cristo, quindi è un culto che è un culto ancestrale in fondo, quello di Fortuna, perché è diciamo legato alle sorti della vita, naturalmente, ma alle sorti alternate della vita, che può andare bene e può andare male, e anche e quindi alle stagioni che si alternano, alla primavera che segue l'estate, e quindi anche alla fertilità della terra e la fertilità delle donne. Quindi in tutto questo si capisce che è un culto primordiale, diciamo così, che è presente un po' in tutte le culture antiche, che poi ognuno chiamò a modo suo. Feroni è un po' la stessa cosa, tra i Volsci, insomma. Naturalmente, infatti, poi a Palestrina questo culto è un culto sia oracolare, sia quindi un culto con il quale si tentava di prevedere il futuro. È un culto però protettrici delle madri che chiedevano la protezione alla dea Fortuna per i figli, quindi per avere figli, e i figli erano continuazione della gens, della famiglia, della specie, e anche erano forza lavoro, diciamo così. E quindi ha questo doppio aspetto il culto di Fortuna. La forma che quindi noi oggi vediamo, ripeto, è di questo periodo, che fu un periodo di grande splendore e di grande ricchezza di Palestrina, ma il culto è molto più antico. Alla fine del secondo secolo avanti Cristo venne ricostruito quindi questo santuario in queste forme così grandiose, e questa costruzione fa parte di una ristrutturazione generale della città, che cambiò proprio un po' aspetto. Queste ricchezze venivano da dove venivano? Venivano dal fatto che i prenestini, quello è il momento in cui Roma conquista il Mediterraneo, conquista l'Oriente. I prenestini, come altri, diciamo, come altre città, quelli di Preneste, come altre città del Lazio, si unirono a Roma in queste conquiste dell'Oriente, e come sempre succede, le guerre di conquista furono anche attività di commercio, certo, e di arricchimento. E i prenestini sono noti per aver commerciato molto negli schiavi. E quindi tutto questo gli portò queste grandi ricchezze, e quindi ricostruirono questo culto di Fortuna. Noi non abbiamo molte testimonianze archeologiche della fase più antica, ma questa fase così antica, le origini di questo culto ce le racconta Cicerone.
Sì.
Possiamo sentire, ascoltare un brano proprio di Cicerone che parla del culto di Fortuna di Preneste.
Documenti pubblici di Preneste affermano che Numerio Suffustio, uomo nobile e onorato, fu indotto da sogni frequenti e infine anche minacciosi a scavare la roccia in un luogo determinato. Spaventato da queste visioni, cominciò a scavare, tra le risa dei suoi concittadini. Ma dalla roccia frantumata apparvero delle sortes tagliate nella quercia, iscritte con caratteri antichi. Questo stesso luogo, ancora oggi recintato da limiti sacri, è accanto alla statua di Giove Fanciullo, che siede in grembo alla fortuna e viene allattato insieme a Giunone. Il suo culto è celebrato in modo castissimo dalle madri. Si tramanda poi che, contemporaneamente, nel luogo dove ora è il Tempio della Fortuna, un olivo trasudasse miele. Gli aruspici ne dedussero che quelle sortes sarebbero state le più importanti di tutte. Per loro consiglio, con quell'olivo fu costruita una cassetta in cui furono riposte le sortes, che ancora oggi vengono estratte per ispirazione della fortuna. Ma cosa vi può essere di sicuro in queste sortes che per ispirazione della fortuna vengono mescolate ed estratte dalla mano di un fanciullo? Ma ormai anche questo tipo di divinazione è respinto dalla vita comune. La bellezza e l'antichità del santuario conservano ancora una certa fama alle sortes di Preneste, ma solo tra il popolo. Quale magistrato o personaggio illustre si servirebbe di esse?
Dottoressa, quali sono i reperti archeologici di maggiore rilevanza che possiamo vedere nel museo?
Dunque, nel museo che, come dicevo prima, tra l'altro sta proprio come Palazzo Barberini, costruito sulla parte più alta del santuario stesso, quindi all'interno del museo si vedono anche le strutture stesse del santuario, le basi delle colonne, il muro di fondo. I reperti sono naturalmente quelli che vengono soprattutto dal santuario di Fortuna. Tra l'altro è singolare la storia, vale la pena di farne un accenno, alla storia della riscoperta di questo santuario, perché nel corso dei secoli, dal Medioevo in poi, sulle terrazze del santuario si era espansa la città ed erano state costruite le case di abitazione. Quindi del santuario si aveva cognizione, perché abbiamo disegni e ricostruzioni anche da studiosi del 600 e del 700, da Palladio in poi, ma non era visibile se non in piccolissima parte. Palestrina è stata, e questo credo che proprio torna con l'argomento di oggi, è stata bombardata pesantemente durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati dei bombardamenti molto distruttivi proprio nel 1944. A seguito di questi bombardamenti, che presero in pieno sia il Palazzo Barberini, che però fortunatamente in gran parte si salvò, ma sia anche tutta la parte dell'abitato sottostante, si andarono poi a rimuovere le macerie. Rimuovendo le macerie di queste case medievali, che naturalmente avevano una struttura molto più fragile, diciamo così, delle costruzioni invece fortissime di epoca romana, e man mano riapparivano alla luce le strutture del santuario. Fu quello il momento in cui intervenne lo Stato e acquisì al demanio pubblico, allo Stato, proprio tutta quella parte, e ci furono scavi e lavori di restauro grandiosi. Fu un'impresa per quegli anni, anche perché si era nell'immediato dopoguerra, fu un'impresa grandiosa che però man mano riportò alla luce le strutture del santuario, e in quell'occasione anche il Palazzo Barberini fu acquisito dallo Stato, dalla famiglia Barberini, che ne era ancora proprietaria e che aveva conservato già in quel palazzo una collezione che pure venne acquisita dallo Stato e che fu la prima, il primo nucleo di questo museo. E sono soprattutto sculture e diciamo, c'è per esempio la statua proprio della Dea Fortuna, che è visibile nel santuario, simulacri di fortuna in varie forme, diciamo con la cornucopia, con il timone, insomma con, diciamo, nelle forme dell'iconografia tipica della Dea Fortuna a Roma. Poi ci sono statue, sculture dei devoti, anche soprattutto i più ricchi, che si facevano rappresentare e dedicavano le proprie statue, le proprie immagini nel santuario per mettersi sotto la protezione della fortuna. Ci sono reperti, monumenti che vengono poi dalla città invece nella sua successiva vita di età imperiale, e soprattutto c'è una notevole quantità invece di reperti che vengono dalla necropoli, quindi dalle tombe del periodo soprattutto medio repubblicano, cioè parliamo del IV-III secolo a.C. e anche dei santuari di quel periodo, che simboleggiano proprio una importante fase anche là di grande fioritura della città. E ci sono molte corredi di queste tombe, in parte scavate nell'Ottocento, in parte scavate da noi recentemente, con le armi e con gli oggetti di ornamento delle donne. Particolari sono per esempio le ciste, che erano i beauty case dell'antichità, sono scatole di bronzo in cui le donne riponevano i propri oggetti per la toiletta, insomma le scatole per il trucco, i pettini, eccetera, e oggetti da palestra, e quindi vediamo che sia gli uomini che le donne in quel periodo a Palestrina facevano attività ginnica e ci tenevano molto.
Per la cura del corpo erano famosissimi, insomma.
Assolutamente, quindi questo. E poi c'è diciamo una serie di mosaici, fra cui il più importante è il mosaico grandioso del Nilo, che risale alla stessa epoca del santuario, quindi sempre anni 130, 120, 110 a.C., che era un grandioso pavimento che ornava uno degli edifici del foro e che rappresenta l'inondazione del Nilo in Egitto, quindi diciamo una sorta di veduta d'uccello dell'Egitto nel momento dell'inondazione, quando il Nilo allora straripava, e portava e fecondava la terra d'Egitto. Sì. Quindi la terra d'Egitto era in Egitto Iside, e il Nilo era Osiride che fecondava la terra e la riproduzione. In questo, diciamo, Iside e Osiride furono molto sovrapposti a fortuna. E in questo dobbiamo dire anche che rispetto al brano di Cicerone che abbiamo sentito prima va un po' smentito, perché Cicerone è un po' snob e quindi da bravo avvocato intellettuale eccetera diceva: ma chi ci crede più? Noi sappiamo che non è vero, perché abbiamo le iscrizioni di dedica, le offerte alla Dea Fortuna anche in piena età imperiale, anche di personaggi importanti.
Allora, adesso ascoltiamo un altro brano a piano, Bellum Civile.
La sconfitta di Preneste andò così. Silla, che aveva intrappolato Mario a Preneste, fece costruire un vallo fortificato tutto intorno alla città e lasciò Lucrezio Ofella come sovrintendente ai lavori. Infatti era sua intenzione sconfiggere Mario prendendolo per fame e non affrontandolo in battaglia. Quando i prenestini appresero che Roma e tutto il resto dell'Italia erano nelle mani di Silla, consegnarono la loro città a Lucrezio. Mario si nascose in un cunicolo sotterraneo e poco dopo si suicidò. Lucrezio gli tagliò la testa e la mandò a Silla, che la espose a Roma nel foro di fronte ai rostri. Si dice che Silla si compiacesse di una battuta sulla giovane età del console dicendo: «Impara a remare prima di voler comandare la nave». Quando Lucrezio prese Preneste, catturò i senatori che avevano avuto il potere sotto Mario e ne condannò alcuni a morte, mentre altri li imprigionò. Questi ultimi furono poi giustiziati da Silla quando giunse a Preneste. Silla ordinò poi che tutti gli altri prigionieri dovessero marciare in pianura disarmati. Fatto ciò, ne scelse alcuni che erano stati in qualche modo servizievoli verso di lui. Comandò che gli altri fossero divisi in tre gruppi: romani, sanniti e prenestini. In seguito annunciò ai romani, con un araldo, che si erano meritati la morte, ma che tuttavia li avrebbe perdonati. Gli altri invece li sterminò fino all'ultimo uomo, risparmiando mogli e figli. La città, allora particolarmente ricca, fu abbandonata al saccheggio. Così fu presa Preneste.
Dottoressa, allora un commento su questo brano.
Ecco, questo brano di Appiano è molto importante per ricostruire la storia invece successiva di Preneste. Appiano è uno storico greco, insomma, che scrive nell'età di Traiano-Adriano, ma racconta questa fase, che è quella della lotta di Laniante fra Mario e Silla. Silla era l'aristocratico, Mario era il democratico, e siamo quindi agli inizi del primo secolo a.C. Tutta l'Italia un po' si spaccò. Il Lazio era specialmente il Lazio meridionale, parteggiò per Mario e così Palestrina. Ma questo fu una scelta molto sbagliata, perché come ci racconta Appiano, naturalmente Mario fu poi sconfitto, sì, come abbiamo sentito, e quindi Palestrina di parte mariana fu punita pesantemente con l'uccisione di tutti i prenestini maschi adulti. Questo, di questo fatto è incredibile, perché noi abbiamo un riscontro archeologico, cioè noi abbiamo le iscrizioni che nominano, per esempio nella necropoli, i defunti, tutte le famiglie prenestine prima della data fatidica che abbiamo appena sentito, del 90 a.C., con una serie di gentilizi, cioè di nomi, e invece dopo il 90 sono tutti nomi nuovi. Significa che Silla mandò, le famiglie vecchie sono scomparse e Silla mandò i suoi coloni nuovi a colonizzare, certo, la città, e si presero tutto, le terre, le case e il potere.
Certo. Era così, poi
era così. Era
quando così perdevi, avevi perso tu, anche chi appoggiava i perdenti, chiaramente. Allora, Chiara Travaglini, che cosa offre il museo ai visitatori con disabilità visiva?
Allora, dunque, presso al museo è possibile seguire un percorso di visita tattile, cioè è possibile appunto seguire e visitare il museo, diamo la possibilità di toccare alcune delle opere esposte, alcune molto importanti, come per esempio la testa di una delle statue di culto di Fortuna che è stata trovata durante gli scavi del santuario, ma anche alcuni rilievi come il famoso, per esempio, rilievo della serie Grimani, insomma abbiamo alcuni mosaici e di altre opere invece conservate all'interno delle vetrine, perché per esempio come le opere in bronzo dei corredi funerari invece sono disponibili, c'è un album con dei disegni a rilievo in cui appunto è possibile quindi comunque conoscere, insomma avere un'idea di questi oggetti anche appunto attraverso il tatto. E ci sono dei sussidi didattici appunto per seguire questo percorso che sono sempre disponibili presso la biglietteria del museo, insomma gratuitamente. Si tratta di un'audioguida con appunto che è integrata da questo album con disegni a rilievo, ma c'è anche un vero e proprio testo in caratteri braille, appunto sempre con disegni a rilievo dei reperti principali. Questi sussidi non sono solamente, insomma, non danno solamente informazioni di carattere appunto storico-archeologico, ma sono anche delle piante del museo delle planimetrie, certo, appunto per poter seguire autonomamente appunto proprio il percorso di visita tattile. Per chi invece volesse fare una vera e propria visita guidata, dunque il personale del museo è a disposizione su richiesta, su prenotazione, a effettuare delle visite guidate sempre gratuite, e appunto accompagnando i visitatori con disabilità visiva appunto in questo percorso tattile all'interno del museo, e sempre questi disegni a rilievo che comunque sono sempre a disposizione per gli oggetti appunto che non è possibile toccare perché conservati all'interno delle vetrine.
Vabbè, quindi porte aperte a Palestrina, i non vedenti possono vedere, toccare, insomma, fruire di questo museo.
E volevo dare come informazione appunto il telefono per prenotare queste visite guidate, che è 06 95 38 100.
Ripetiamolo.
06 95 38 100.
Allora, salutiamo la dottoressa Sandra Gatti e Chiara Travaglini, non ho sbagliato immagino.
Sì, no.
E grazie per la vostra disponibilità e intanto ascoltiamo un brano musicale, Gabriella Gabrielli and Border Trio, Ninna Nanna della Guerra.
E se dormi non verrai, tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo. Fra le spade e i fucili dei popoli civili, della gente che se scanna per un matto che comanda, che
se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra. Sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse, fa la ninna con cavallo finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima buoni amici come prima, so cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali di rapporti personali e riuniti tra de loro senza l'ombra di un rimorso ce faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Quel popolo coglione risparmiato dal cannone.
Siamo giunti alla conclusione di questo incontro dedicato alla Prima Guerra Mondiale. Professoressa Borgia.
Sì, allora io mi aggancio subito all'ultimo intervento per aggiungere all'indicazione del numero di telefono dove è prenotare per le visite al Museo Archeologico di Palestrina, aggiungo appunto l'indirizzo del sito www.archeolazio.beniculturali.it. Altre informazioni sempre sulle iniziative del museo si possono trovare anche sulla pagina Facebook del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina.
Professoressa, noi abbiamo detto all'inizio che ci sarà una seconda trasmissione dedicata alla Prima Guerra Mondiale, alla Grande Guerra, e vuole spiegare come verrà impostata in linea di massima e avremo di nuovo una nostra, chiamiamola così, vecchia conoscenza, un caro amico, il professor Gioacchino Lanotte.
Sì, il professor Gioacchino Lanotte, ricordiamo, storico della canzone italiana che ha curato per noi il precedente ciclo, ci accompagnerà nel corso della prossima trasmissione che sarà un po' per certi versi ispirato sempre da quelle che sono le fonti, la memoria, e le tracce del passato, ma questa volta impresse non nei documenti, non nei bronzi, non nei marmi, ma bensì nelle note, nelle, diciamo così, nelle tracce sonore delle canzoni, quelle canzoni che hanno fatto un po', hanno percorso questi 100 anni che ci separano proprio dall'inizio della grande guerra, del primo conflitto mondiale, perché appunto quello che abbiamo capito è che le fonti, le tracce del passato costituiscono la materia prima per lo storico, ma anche fonte di ispirazione per scrittori, per poeti e per musicisti.
Abbiamo anche altre iniziative in cantiere, come l'organizzazione di una giornata dedicata alla storia della radio, e su questo stiamo lavorando in sinergia con il MIBACT. e ci auguriamo, la giornata dovrebbe essere quella del 4 di dicembre, ci auguriamo che insomma possa venire fuori un'iniziativa di grande interesse. Ci stiamo muovendo, sì, contattando insomma chi questa storia da un lato l'ha fatta e chi questa storia l'ha scritta.
Esattamente.
Dottoressa Occorsio, la parola a lei.
Allora, prima di chiudere sulla trasmissione, volevo ricordare che il progetto Articolo 9 della Costituzione dedicato alla Grande Guerra ha prodotto moltissimi materiali e anche le 18 lezioni tenute da storici ed esperti, e sono tutti fruibili dal sito internet che ricordo www.articolo9delacostituzione.it, che contiene anche le lezioni, gli incontri, i materiali di approfondimento della scorsa edizione, che appunto riguardava più il valore estetico dell'articolo 9, mentre questo si è concentrato, come abbiamo detto, sui valori della memoria e del patrimonio storico.
Tra i quali anche la lezione del professor Villari, deduco.
Esattamente, e la potete ritrovare, basta appunto entrare su questo sito, ci sono gli incontri e tutti quanti sono stati registrati e si trovano sul sito. Sito che è stato, ricordo, elemento fondamentale di coesione per tutte le scuole che hanno partecipato, perché erano distribuite su tutto il territorio nazionale e erano 400 classi di scuole superiori e di terza media, e anche per ritrovare i 90 lavori che sono stati consegnati per il concorso potete andare sul canale YouTube e cliccare su articolo 9 delusione.it, dove appunto sono raccolti. E per chiudere vorrei ricordare alcune parole del professor Cheppa, presidente emerito della Corte Costituzionale, che è intervenuto durante la cerimonia di premiazione del 6 giugno scorso presso il Senato della Repubblica, e che ha detto che appunto gli studenti all'interno di questo progetto avevano per fortuna forse anche riscoperto qualche aspetto positivo, come per esempio quella coesione, quel momento di identità nazionale che si poteva percepire per la prima volta dall'unità d'Italia, e che forse si è veramente realizzata dato che hanno partecipato alla guerra da tutti i luoghi del territorio. Ed è anche per questo che noi siamo stati soddisfatti di questo progetto, perché siamo riusciti a coinvolgere studenti di tutta Italia, non solo coloro che vivevano nei luoghi delle trincee di battaglia, ma anche coloro che da lontano la potevano appena ricordare, ma invece i caduti sono appunto, come oggi il dottor Lattanzi ci ha ricordato, di tutta Italia, assolutamente, quindi un'Italia unita che ha combattuto con quel patriottismo di quel tempo, ma quantomeno si è, per assurdo, conosciuta in quelle situazioni. E vi ringrazio per l'ospitalità e annuncio che ci sarà un prossimo progetto articolo 9 della Costituzione, sempre con il Ministero dell'Istruzione che fa da capofila, e che spero di potervelo raccontare durante un'altra trasmissione.
Prima di chiudere volevo così per annunciare anche ai nostri ascoltatori che quando sono uscita di qui, mentre si parlava del Museo di Palestrina, insieme alla dottoressa Occorsio e la dottoressa De Longis abbiamo ipotizzato la possibilità di rendere fruibili alcuni di questi documenti di cui parlavamo oggi, della Biblioteca di Storia Contemporanea, magari rendendoli fruibili mediante l'audio, poiché chiaramente i documenti digitalizzati sono in formato immagine, e quindi potrebbe nascere, no, dottoressa, anche una collaborazione tra il Centro Nazionale del Libro Parlato e la Biblioteca.
Sì, ce l'auguriamo, perché so che ci sono pochi documenti audio, però ricordo sempre l'Istituto Centrale per i Beni Sonori del MIBACT, che ha sul sito numerosi documenti, e credo che siano anche accessibili le voci di Cadorna e di altri comandanti che hanno appunto, ora per parlare della Grande Guerra, che hanno appunto lasciato e che si possono ascoltare. Quindi ricordiamo questo sito che è importante, il sito del Ministero per i Beni Sonori, che appunto rende fruibili moltissimi documenti audio, e porteremo avanti questo progetto che è iniziato questa sera.
Grazie a tutti i nostri ospiti, naturalmente grazie alla dottoressa Susanna Occorsio e alla professoressa Elisabetta Borgia, che da sempre ci supporta in tutte le nostre iniziative.
Grazie a voi.
Un ringraziamento naturalmente a chi è stato all'ascolto e a quanti hanno posto delle domande. Grazie al nostro regista Giacomo Elmi, al di là del vetro. Grazie a Francesco Piscitiello, che ha dato voce ai vostri messaggi, ma che è anche stato co-conduttore nella trasmissione di oggi. Grazie a Mariolina Lombardi in redazione. Una buona serata a tutti e a presto.
Ich heiße Anna. Quando è scoppiata la guerra avevo 17 anni. Sono nata nel 1898 in Tirol. Unser lieber Kaiser Franz Josef era l'imperatore di tanti popoli diversi e i nostri soldati cantavano ognuno il proprio inno. In famiglia eravamo tanti, Mutti, Fatti und fünf Kinder, due maschi grandi e tre femmine. Io ero la più grande delle ragazze. Vivevamo in un Hof, ma mia mamma aiutava il papà e i fratelli nei campi. Io badavo alla casa e alle Schwestern. Non potevamo certo immaginare cosa ci aspettava. Il 28 luglio 1914 il Kaiser dichiarò guerra alla Serbia. Tutto il paese ne parlava. Così cosa voleva dire per noi? I nostri uomini erano stati subito chiamati alle armi. Kurt e Sepp erano allegri e spavaldi, contenti di far vedere che erano veri uomini. Il papà di nascosto consolava la mamma. Io non capivo bene cosa succedeva. Dovevano andare in Galizia, Galizien. Dov'era questo posto? Molto lontano dalle nostre Heim. Noi donne sedute nella stube ci guardavamo spaventate. Ora dovevamo farcela da sole. Dopo qualche mese ho visto i primi feriti, molti senza gambe, tutti con uno sguardo fisso e disperato, verzweifelt. Questo era allora la guerra, da Krieg? Le prime lettere dei nostri cari ci raccontavano che la vita al fronte era schrecklich, terribile. Chissà se Fatti, Sepp e Kurt riuscivano a tornare a casa. Solo Gott ci poteva aiutare. La vita era molto dura, anche per noi. Stavamo in fila ore per un po' di pane e medicine. I lavori nei campi erano pesanti. Zum Glück ci avevano assegnato due prigionieri russi per aiutarci. Dei due mi piaceva Dimitri. Era alto, magro, con gli occhi azzurri. Aveva uno sguardo triste, per me non era un nemico, ma un ragazzo come Kurt. Ci guardavamo, sentivo un brivido e mi ricordava che avevo solo 17 anni. Ero giovane e amavo la vita. Ma dovevo stare attenta, era verboten, vietato, fare amicizia con i prigionieri. Mi ricordo quando la nostra vicina era stata vista con un serbo e tutti in paese lo disprezzavamo. Io non capivo perché. Non avevamo tutti bisogno di un po' di libe? Cosa importava se quei ragazzi, se erano serbi, russi o polacchi? Mia sorella a scuola aveva gestreifte handschuhe, scaldamani, calze e pezze da piedi per i nostri soldati. Tutti facevamo la nostra parte, anche i più piccoli. Nel 1915, quando l'Italia, nostra alleata, ci ha dichiarato guerra, le cose si sono fatte ancora più difficili. I tre anni dopo sono stati terribili. Avevamo fame, non c'era quasi più niente da mangiare. I bambini si ammalavano, la nostra kleine Gerdi aveva preso la spagnola, ma zum Glück non era morta. Ormai la guerra per noi era persa. Nel 1918, dopo l'armistizio, arrivarono vincitori gli italiani a Bolzano. Noi Tirolo eravamo stanchi, non ci importava più niente. Da quel momento eravamo italiani. Cosa ci sarebbe successo? Io ero sempre la stessa Anna, anche se intorno a me vedevo solo macerie e famiglie distrutte e giovani disperati che, come il nostro caro Sepp, erano morti per una Heim che non c'era più.